Buonasera a tutti. Buonasera. Probabilmente anticipando dal venerdì al giovedì qualcuno sarà stato disorientato. Comunque noi accogliamo questa sera l'inviato Domenico Quirico che viene dopo un anno, diciamo, a fare un po' il punto della situazione, almeno il titolo era quello, no? Dopo un anno a che punto siamo della primavera araba. Però Domenico Quirico sta per partire per altre regioni africane. E in questo momento quindi non c'è soltanto non c'è soltanto più la primavera araba, ma ci sono altre nazioni come la Somalia, la Siria soprattutto, e prossimamente altre nazioni africane. Domenico Quirico è stato qui un anno fa. Mi ricordava prima che l'anno scorso c'era una serata un po' infame, nel senso di o pioggia o neve.
Non mi ricordo, era tempo tremendo.
L'alluvione, ok. L'alluvione. Esatto. E quindi più o meno era in questo periodo. Ecco, l'anno scorso era stato presentato il libro La primavera araba, ma il nostro Domenico Quirico non ha scritto soltanto questo, arriva buon ultimo. Ecco, quasi ogni due anni c'è un libro. E dal 2003, Squadrone Bianco, storia delle truppe coloniali italiane, che ha iniziato a pubblicare con Mondadori, poi Adua, nel 2005, la battaglia che cambiò la storia d'Italia, poi nel 2007, sempre con Mondadori, Generali, controstoria dei vertici militari che fecero e disfecero l'Italia, un libro che l'ho divorato, molto bello, poi Naya. Siamo nel 2008 con Mondadori, Naya, storia del servizio di leva in Italia, e ultimo, Primavera araba, la rivoluzione dall'altra parte del mare, 2011, stavolta con Bollati Boringhieri. 30 più anni alla stampa, penso.
Beh, 30 forse no.
Diciamo una trentina di anni alla stampa. Dalla cronaca a corrispondente a Parigi?
No, io sempre per iniziare in cui ho lavorato alle province, poi sono passato agli esteri, sono stato capo servizio agli esteri per molti anni, poi corrispondente a Parigi, adesso sono tornato a fare l'inviato, che tutto sommato è l'unico lavoro che mi interessa.
E siccome questa parola inviato è carica di significati, è pregnante di significati, ce lo può spiegare cosa vuol dire? Cos'è l'inviato e qual è la sua esperienza di inviato?
Ma molto, molto semplicemente, l'inviato è la figura, diciamo, professionale che ha costruito la storia del giornalismo, nel senso che è colui che va per conto del giornale a seguire eventi che possono essere all'interno degli italiani oppure fuori d'Italia. Io mi sono sempre occupato esclusivamente di cose che riguardano gli esteri. È un mestiere che peraltro è finito, è terminato. Io sono probabilmente uno degli ultimi che fa l'inviato in questi termini, nel senso che voi sapete, i giornali sono in gravi, come tutte le cose in questo paese, sono in gravissima crisi economica. Il mio mestiere costa molto, perché io devo vado in posti lontani, devo pagare persone che mi accompagnano in posti dove non si può andare normalmente. Insomma, è un tipo di attività estremamente costosa, che i giornali oggi non ritengono più di dover sostenere. Nel contratto nazionale dei giornalisti la figura dell'inviato è stata già definitivamente cancellata. Ci saranno inviati sempre, nel senso che bisognerà seguire gli eventi fino a quando gli editori o sedicenti tali dei giornali continueranno a pensare che lo si deve fare, e non è più comodo e meno costoso farlo su internet prendendo cose da altri. Boh, la storia del giornalismo è nei nomi degli inviati, ovviamente non nel mio, che sono umilissimo artigiano di questo mestiere, ma insomma faccio dei nomi da Montanelli, Oietti, Orio Ergani, insomma Buzzati, Piovene, insomma hanno fatto la storia del giornalismo italiano, non soltanto i giallieri. Un mestiere che scompare. Io faccio sempre il paragone con professioni come, non so, il sellaio piuttosto che il venditore di ghiaccio ed altri mestieri che non esistono più. Il mio mestiere che sta sparirà, non ci sarà più in questi termini. Non so che giornali, come saranno i giornali di, tra 10 anni o tra 20 anni, credo che non lo sappiano ahimè neanche gli editori, forse non esisteranno più. Voi sapete, c'è una teoria secondo cui il giornale su carta sparirà entro 5-6 anni, sostengono, è possibile, verrà sostituito da altre forme di comunicazione e di racconto, perché credo che questo faccia parte non solo della cultura, ma anche del quotidiano del mondo, non soltanto dell'Italia, ma di altri paesi. Boh, molto semplicemente questo.
Ecco, in questo suo... questa sua
in realtà io sono un viaggiatore, ecco, in termini molto, ho detto molti termini molto semplici, io viaggio. Oggi il viaggio è diventato una cosa abbastanza semplice, cioè si prende il biglietto di aereo e si va pressoché ovunque nel mondo. L'unica differenza sostanziale tra il mio modo di viaggiare e il viaggiare di qualsiasi persona normale è che io vado in posti dove normalmente non si può arrivare, o si arriva in modo diversi da quelli tradizionali. L'anno scorso io ho girato le rivoluzioni arabe, ma non soltanto le rivoluzioni arabe, anche altri paesi africani. In molti posti sono arrivato, come dire, abusivamente, attraversando illegalmente le frontiere. La Siria è uno di questi paesi. Io sono entrato 3 volte in Siria, passando sotto i reticolati della frontiera con la Turchia, perché non era per entrare nel territorio che è controllato dai ribelli. Sono stato, che so, in Congo, passando la frontiera senza presentare alcun passaporto, perché non c'era la possibilità di farlo. Ecco, io vado in posti dove il viaggiare normale, che ormai è diventato un fatto assolutamente pacifico, turistico, comune, non è possibile. Ecco, il mio è un modo diverso di viaggiare. In realtà che non accettano il viaggiatore, io vado in posti dove l'occidentale è considerato in quanto occidentale nemico ed è sostanzialmente un obiettivo, un bersaglio, un oggetto, un qualcosa che può portare a forti somme di denaro se viene sequestrato. Parlo nelle zone che sono sotto controllo di Al-Qaeda, ad esempio, il sequestro dell'occidentale è una delle maggiori fonti di introito di Al-Qaeda. Io valgo, io o qualsiasi giornalista come me vale, sapete, la cooperante italiana che è stata liberata l'anno scorso con la buffa teoria che è stata rilasciata senza rilasciare una lira, è costata 30 milioni di euro. 30 milioni di euro. Allora, qualche volta va bene, lo scambio persona con denaro funziona, qualche volta va male, insomma, purtroppo, ahimè, ci sono ostaggi che non sono tornati indietro. Allora, si sono posti in cui sono andato travestito. Io ho attraversato tutto il nord del Niger, che è un territorio sotto controllo di Al-Qaeda, in cui le bande di Al-Qaeda e di Tuareg salafiti controllano il territorio e non lo Stato nigeriano, vestito da Tuareg, abbigliato con il turbante e vestito con qualsiasi carovaniere Tuareg, perché era l'unico modo per andarci. Ovviamente se qualcuno mi fermava, io ho una conoscenza dell'arabo non particolarmente approfondita da ingannare una persona che lo parla normalmente, ma per fortuna nessuno mi ha fermato, ho mai avuto bisogno di parlare. Allora, questo è il mio modo di viaggiare. Se volete, io dico sempre che io pratico il viaggio nel suo concetto vero, cioè non il, come dire, rapido trasferimento da un posto a un altro posto con un aeroplano. Il mio viaggio è guadagnarmi la meta attraversando territori complicati in cui bisogna superare delle prove iniziatiche. Allora, tra il viaggio di Ulisse e il viaggio di Phileas Fogg, che sono i due grandi, se volete, semplicemente, i due grandi modi di viaggiare, Ulisse viaggia modificando se stesso, quando arriva non è la stessa persona di quando è partito, ha subito una trasformazione della sua condizione di essere, è diventato un'altra cosa, e i miei viaggi mi trasformano sempre attraverso l'esperienza di ciò che vedo e di ciò che cerco di raccontare, io divento un altro. Phileas Fogg è uno che attraversa il mondo senza vedere nulla, semplicemente per arrivare nello stesso posto da cui è partito il più rapidamente possibile. Allora, questo è l'altro modo di viaggiare, ed è un modo di viaggiare che è sostanzialmente, ahimè, abbastanza simile al modo di viaggiare, diciamo, consumistico, turistico di oggi. Non è il percorso che fa il viaggio, come dovrebbe essere in realtà, perché è il percorso che ti trasforma. e arrivare il più rapidamente possibile nel luogo in cui uno deve andare. Ecco, allora io ho la straordinaria fortuna di essere un viaggiatore, tra l'altro anche pagato, della specie, della categoria di Ulisse e non della categoria di Phileas Fogg. I miei viaggi sono una, come dire, una trasformazione dell'esperienza in coscienza. Poi io non so se riesco a trasmettere, perché poi lo scopo del mio viaggio ha uno scopo che non è egoisticamente quello di diventare un altro o di arricchirmi, è quello di raccontare ciò che vedo, che è il mestiere dell'inviato, raccontare ciò che vedo. Allora, non lo so se questa trasformazione dell'esperienza in coscienza, che è il carattere fondamentale dell'esperienza umana, diventa poi nei miei articoli una parte anche, come dire, di colui che legge. Questo non lo so, forse dovrei chiederlo a coloro che mi leggono, spero di sì, anche se in parte minima. Ma il mio viaggiare è il viaggiare, ripeto, di Ulisse, e mi sforzo che sia tale. Cioè io non ho mai fretta di arrivare in fondo alla mia esperienza. Per me è importante che questa esperienza sia vissuta nell'atto del vedere, nell'atto del sentire, perché il mio mestiere è vedere e sentire, non ho altre attività. Come dire, minuto per minuto, secondo per secondo, istante per istante. E che al momento in cui torno dal luogo in cui sono partito e, come dire, ricucio questa storia nell'articolo che scrivo, allora tutto questo sia diventato per me un modo di essere diverso, di acquisire qualche cosa, di capire qualcosa dell'esperienza umana. Ecco, molto semplicemente questa è la storia degli inviati, ma non è soltanto mia, tutti coloro che hanno fatto questo mestiere sono passati attraverso questa straordinaria ginnastica interiore. E il fascino del mestiere del giornalista è questo. Il ripetere continuamente in luoghi diversi, con uomini diversi, con storie diverse, questa straordinaria esperienza dell'arricchirsi e del diventare diversi. Se uno fa bene il suo mestiere, perché poi si può anche cinicamente limitarsi a prendere delle notizie, delle informazioni e rimpastocchiare un articolo il più rapidamente possibile, almeno molti lo fanno, come in tutte le professioni umane ci sono buoni giornalisti, cattivi giornalisti, mediocri giornalisti, giornalisti attenti, giornalisti... ho conosciuto un sacco, mia lunga storia, ho conosciuto colleghi che scrivevano pezzi meravigliosi stando negli alberghi, molti più belli dei miei, ma sicuramente più belli dei miei. Infatti io mi arrabbiavo molto perché tornavo e ricordo il primo servizio che io ho fatto come inviato è stato in Mozambico. Mozambico, parlo di 20 più anni fa. E c'era la guerra civile, la Renamo contro il governo marxista, eccetera, eccetera, un paese ridotto all'età della pietra, in cui si poteva spostare soltanto con degli aeroplanini, perché tutte le strade erano interrotte, i ribelli uccidevano chiunque li trovava. C'era un collega del Corriere della Sera, non faccio i nomi per carità di patria, dico solo che ha molto più esperienza di me, io la prima volta che andavo in Africa come inviato, si installò nell'unico albergo di Maputo, ex Lorenzo Marques, capitale del Mozambico, con piscina, gestito da sudafricani, e stette lì una settimana, 10 giorni, non si mosse mai di lì dalla piscina. Io con altri, non sono da solo, feci un giro tremendo, questi aeroplanini, uno di questi aerei precipitò, dovevo prenderlo il giorno dopo, storie terribili, immergendomi in una realtà umana spaventosa, ritornai, scrissi il mio pezzo, eccetera, eccetera. Poi, in Italia rilessi i pezzi che aveva scritto questo mio collega, erano stupendi, c'era tutte le ragioni per cui questa guerra si era sviluppata, il perché, il per come, i fili segreti delle intese con il Sudafrica, con gli altri regimi marxisti. Boh, non si era mai mosso dall'albergo. Quindi vedete che il risultato spesso è, come dire, paradossalmente contrario dello sforzo necessario a farlo. Boh, io ho sempre creduto che però l'unico modo per fare questo mestiere fosse quello di consumare la suola delle scarpe. E anche rischiare la pelle. Cioè io appartengo alla categoria dei cosiddetti inviati di guerra, io seguo solo vicende terrificanti, rivoluzioni, carestie, insomma, non per una mia scelta, come dire, narcisisticamente dissipatoria, ma semplicemente perché, boh, forse lo spiegheremo dopo, se ne avremo l'occasione. scusa, ho perso il filo del mio discorso.
Inviato di guerra, non per il suo piacere.
No, no, assolutamente non per il mio piacere, ma perché in quelle situazioni, come dire, occorre condividere, almeno in parte, almeno per un periodo di tempo limitato, queste guerre, queste rivoluzioni non sono la mia guerra, non sono la mia rivoluzione, io non ho le stesse motivazioni di chi vi partecipa, chi muore, chi uccide, chi patisce la fame, chi si rivolta, eccetera. Però se io non condivido, almeno per quel periodo di tempo in cui io svolgo questa funzione di vedere e di raccontare, gli stessi rischi e la stessa condizione umana delle persone che io racconto, allora non c'è, come dire, i patti non sono corretti, non c'è onestà in quello che faccio. Io non posso stare al di fuori di quello che racconto e fingere di essere una sorta di Deus ex machina che controlla tutto e poi spiega. No, devo essere all'interno, patire con loro, soffrire con loro, non avere da mangiare, rischiare la cannonata, il bombardamento aereo, e ne ho avuto innumerevoli, il sequestro, come mi è successo in Libia lo scorso anno, che soltanto in quel modo lì io sono onesto nei confronti di coloro che racconto, e ho il diritto di dire: guardate, questa è la piccola verità che io ho, come dire, tirato su dalla rete, buttandovi insieme a voi in quel terribile tratto di mare in cui vivete la vostra esperienza umana. E sono onesto nei confronti di chi mi legge, che ha diritto per €1,20, che non sembra niente, però ad avere un racconto che sia una parte di realtà su cui io posso testimoniare: guardate, questo è vero, è un piccolo frammento di questa storia terribile che vi racconto. Altri probabilmente vi diranno perché, ve lo diranno in modo più completo, esatto, di quello che posso dirvi io, perché io ho visto una piccola parte di quella realtà, ma quella piccola parte di realtà nessuno mi può contestare che non sia vera. Nessuno può dirmi: no, non è così. No, è così. Io ero nell'ospedale di Aleppo bombardato dal MiG-25, che ha fatto 50, 60, 70 morti. Perché li ho visti? Perché ero lì. Perché posso dire tremendamente di averli toccati. Allora, in quel punto lì il giornalismo è verità. In quel punto lì il giornalismo è verità. È una condizione complicata. Voi mi direte: boh, insomma, accidenti, mica bisogna andare sempre, come dire, a Stalingrado per raccontare. Boh, forse no. Però il mio modo di fare questo mestiere, e non soltanto mio, di molti altri miei colleghi, in passato molti di più, quando gli inviati erano il sale, il cuore dei giornali, oggi non lo sono più. Oggi un ragazzotto che sa in due secondi, ma lo dico senza polemica, ritrovare 5 milioni di siti che si occupano della Siria in qualsiasi parte dell'universo mediatico combina molto di più di quanto possa combinare io stando 10 giorni ad Aleppo sotto i bombardamenti. Ok, è la trasformazione, il mondo che avanza, il progresso, mi inchino, non contesto. Però quella, come dire, legittimazione di verità di cui vi ho parlato prima, io posso averla, altri forse no.
Ricordiamo, in questo discorso che sta facendo Domenico Quirico, le sue 22 ore di mare da Zarsis a Lampedusa, col motore che si è rotto una volta, una seconda volta sono andati a salvarlo. E mi pare...
No, siamo affondati. questo, ahimè.
E Domenico Quirico si è buttato in una avventura nella quale lui praticamente non sa nuotare, è affrontato il mare o
sì,
sa poco nuotare.
No, ma comunque chiunque, anche Max Spitz sarebbe morto al Mediterraneo a marzo.
E questo era il 13 marzo 2011.
È un po' complicato.
E poi a Tripoli, in Libia, il 23-24 agosto, sempre 2011, è stato sequestrato insieme ad altri tre colleghi, due della Repubblica.
No, due del Corriere.
Del Corriere e uno di Avvenire. Ecco, cioè per dire come entra dentro alle cose. Però in quello che lei ha detto... Inviato di guerra nelle carestie, nei luoghi dove esiste il male. Ecco questo. Cioè, lei è catapultato nel male. Cos'è il male del mondo? Ecco, dove lo vede il male del mondo?
Anche il bene, perché solo il male? Guardate, sostanzialmente l'unica cosa che veramente mi interessi è in tutto questo straordinario teatro del mondo è adesso non vorrei, come dire, qualcuno pensasse, faccio un discorso che non mi appartiene, che di altri, il rapporto tra il peccato e la grazia. Secondo me, come dire, l'unica vera domanda che uno si deve porre oggi è cercare i luoghi in cui il rapporto tra il peccato e la grazia è più complicato o più semplice. Bene, la guerra è un luogo in cui il peccato e la grazia sono, come dire, immanenti, presenti, vivi, lì, li puoi toccare. Nella guerra c'è tutto, la pietà, l'odio, la forza, la debolezza, la carità nei confronti degli altri, la compassione, straordinaria parola, passata completamente di moda, cum patire, patire con gli altri, e nello stesso tempo il rifiuto dell'altro, il rifiuto che arriva alla sua esasperazione ultima, cioè ucciderlo, eliminarlo, l'altro come nemico. Allora, se io mi immergo nella guerra, la risposta, se mai esiste una risposta, al rapporto tra peccato e grazia la trovo. La cerco, la tocco, la vedo. Io ho una grande, sterminata, terribile galleria di uomini, che sono tutti quelli che ho incontrato in tutte queste storie che poi ho cercato minimamente di raccontare nelle 80, 90, 100 righe dell'articolo giornale, in parte anche nel libro, ma in realtà il libro è un'altra cosa. Ho incontrato gli estremi più terribili dell'uomo, gente che ha cercato di ammazzarmi, anzi di linciarmi, non perché io avessi delle colpe, come dire, individuali nei confronti del luogo e delle persone in cui mi trovavo, ma semplicemente perché ero io, cioè rappresentavo qualche cosa. Ho trovato personaggi di una umanità, di una bontà, altra vecchia parola, scomparsa dal dizionario del nostro parlare quotidiano, assolutamente, che non potevo immaginare. Io mi sono lasciato dietro in questi 20 anni di incontri, perché in realtà sono 20 anni di incontri, una quantità come dire, enorme di pregiudizi, di idee sbagliate sull'uomo, di modi di avvicinarmi alla realtà. Quindi mi sono accorto che erano totalmente sbagliati. Allora, cos'è il male e cos'è il bene? Ma non lo so. Posso addirittura fare una domanda ancora più complessa, apparentemente insolubile, visto che l'uomo vi si accanisce da tempi di Omero. Cioè, Dio cos'è? Io attraverso luoghi in cui la presenza di Dio nelle sue manifestazioni più opposte, il Dio come odio, cioè rifiuto dell'altro, e il Dio come straordinaria manifestazione di amore, è come era in questi luoghi dell'Occidente 300 anni fa, 400 anni fa, forse di più. Allora, vi do una risposta molto semplice, che magari rifiuterete. Allora, Dio è che ho tratto dalla mia modestissima esperienza dei rapporti con gli uomini. Dio è ciò che l'uomo fa. Dio esiste, antica domanda, non perché è assurdo, ma perché opera, esiste, vive, respira attraverso le opere degli uomini. Dio lo facciamo noi in quello che compiamo di buono o di male quotidianamente. Allora lo uccidiamo tutte le volte che, come dire, neghiamo la nostra umanità nell'odio, nel rifiuto dell'altro, nella guerra, nella profanazione della santità dell'uomo come singolo, come individuo. E Dio esiste nel momento in cui siamo noi stessi e compiamo delle cose che ci appartengono. Allora, vi sembrerà un discorso un po' prelatizio. Voi immergetelo all'interno di cose vive, personaggi che respirano, che fanno cose, che uccidono, che salvano, che sognano, che rifiutano il sogno. Ecco, questa è la risposta che posso dare.
Bellissima questa introduzione, partendo dalla professione di inviato. Torniamo al concreto e all'argomento per cui Domenico Quirico è stato invitato questa sera. Nella dedica del libro Primavera Araba dell'anno scorso c'è scritto: ai giovani tunisini che con me hanno attraversato il mare, cercavamo, si mette insieme ai tunisini, cercavamo un'altra vita, siamo rinati. Ecco, a che punto, cioè come siamo rinati e dopo un anno com'è questa rinascita?
Guardate, la Primavera Araba è stata una rivoluzione. Le rivoluzioni si giudicano nel loro percorso, che è molto complesso, spesso sotterraneo, carsico, spariscono, rinascono, si trasformano, cambiano, attraverso un dato che è, come dire, marxista, ma credo oggettivo, accettabile, insomma. Una rivoluzione ha successo se e in quanto radicalmente modifica quelli che una volta si chiamavano i rapporti di classe e che potremmo più semplicemente definire, come dire, l'identità delle classi dirigenti di quella società. Allora, la rivoluzione russa è stata una rivoluzione vittoriosa perché ha eliminato, ahimè, fisicamente, le classi dirigenti della Russia pre-rivoluzionaria. Dal 1918 in avanti, coloro che avevano governato la Russia, l'autocrazia zarista e tutte le classi e i ceti sociali che gli stavano attorno, faccio una piccola lezione, ma molto semplicistica e molto rapida, perché mi sembra il sistema migliore per capire, sono state eliminate dalla faccia della terra. E in questo senso la rivoluzione si compie nel 27, quando Stalin, erede di Lenin, in questo senso erede molto, molto conseguenziale, molto, elimina anche i ceti dirigenti delle campagne, i kulaki, e al potere nella nuova Russia sovietica vengono ceti sociali, uomini, perché può essere un problema di uomini, che sono completamente diversi da quelli che avevano governato il paese prima del 17. Voi mi direte, ma c'è anche un'altra grande rivoluzione classica, la rivoluzione francese, anzi, antecedente, la rivoluzione con la R maiuscola, la rivoluzione francese dell'89. Anche qui, c'è una radicale modificazione delle élite e degli uomini che governano il paese dopo l'evento rivoluzionario del 89 e il terrore del 93, che sono diversi da quelli precedenti. L'emigrazione e la ghigliottina hanno eliminato le élite precedenti. In quel senso la rivoluzione è vittoriosa. Allora, domanda: le rivoluzioni arabe hanno modificato radicalmente le élite al potere in questi paesi? Rispondo di sì, perché attualmente in Tunisia e in Egitto comandano gli islamisti, i partiti islamici, che non erano al potere, anzi erano vietati in Tunisia, in una condizione, diciamo, di limbo a metà tra ogni tanto il divieto, cioè uscivano dalle galere, venivano autorizzati per un po', autorizzati a, come dire, a fare l'opposizione di Sua Maestà e poi rispediti in galera per ricordar loro che le regole del gioco erano fissate sempre da oggi il Partito dei Fratelli Musulmani, che è l'inventore dell'Islam politico ed è, si batte politicamente da 50 anni, quasi di più, ma che non è mai stato al potere in Egitto, è al potere. La situazione della Libia è più complicata, nel senso che usciamo non da una rivoluzione ma da una guerra tribale, i conti, cioè eliminato il dittatore ormai, come dire, un po' goffo e grottesco che c'era prima, diciamo che la rivoluzione comincia adesso, siamo alla prima fase, che cosa ne uscirà dovremo deciderlo dopo. In Tunisia e in Egitto, che sono stati i due grandi scenari della rivoluzione araba, le élite non sono più quelle precedenti. Comandano i partiti islamici, diciamo i conservatori islamici, conservatori nel senso che non appartengono all'ala radicale e per certi aspetti rivoluzionaria dell'Islam politico, che è il salafitismo, ma sono ceti borghesi che però si ispirano all'Islam e non alla laicità, non a dottrine di tipo nazionalistico o socialista come è stato in precedenza. In questo senso, nonostante il gran dispetto di molti analisti occidentali che considerano questa evoluzione della rivoluzione una involuzione e un fallimento, perché sognavano uno sviluppo che fosse più consono alle loro simpatie e ai loro progetti, la prima era è stata una rivoluzione che ha modificato radicalmente l'élite al potere in quei paesi. Allora, l'equivoco dov'è? L'equivoco è nel fatto che in Occidente noi volevamo delle rivoluzioni a nostra immagine e somiglianza. Rivoluzioni di tipo laico, borghese, filo occidentale, e ahimè no, non era così. La rivoluzione ha avuto una loro logica che non era quella che sognavamo noi. Le rivoluzioni in questi paesi non ci assomigliano, ma sono rivoluzioni e dovremmo, ahimè, fare i conti con quello che c'è, non con quello che noi abbiamo sognato o a cui aspiravamo. Esistevano all'interno di queste rivoluzioni degli elementi che avevano dei modelli simili a quelli occidentali, ma erano largamente minoritari e sono risultati soccombenti, non in una logica di forza o di violenza, ma in una logica elettorale. In Egitto ci sono state delle elezioni regolari, legittime, le prime nella storia del paese. In Tunisia ci sono state delle elezioni regolari, cui ha vinto un partito islamico che si chiama Ennahda, che è attualmente al potere. Gli attuali dirigenti della Tunisia, tanto scegliamola come esempio perché è stato il primo paese che ha dato inizio a tutta questa straordinaria effervescenza politica, non soltanto politica, è gente che non stava o in galera o era esiliato all'estero, non poteva stare nel loro paese, ha dovuto fuggire. E cosa c'è di più nuovo di un ceto che non poteva vivere nel suo paese se non imprigionato, incarcerato o morto? Perché molti sono stati eliminati anche fisicamente. Allora, la trasformazione c'è stata. Cerchiamo di non essere, come dire, sempre un po' colonialisti anche nelle nostre analisi della democrazia. La democrazia è solo quella che assomiglia a noi, ma dove c'è scritto? Perché mai in un paese come la Tunisia, che non ha mai avuto è passata dal colonialismo francese direttamente a dei regimi di tipo autoritario, che noi abbiamo, come dire, alimentato, sostenuto, con cui facevamo degli affari d'oro, l'ultimo Bourguiba, che era un dittatore senescente, un po' folle, Ben Ali, amico di tutti i nostri dirigenti occidentali. Perché mai questo paese avrebbe dovuto scegliere un indirizzo di tipo filo occidentale, laico? Non ce n'erano le condizioni, e lo stesso vale per l'Egitto. L'Egitto ha già avuto una rivoluzione straordinaria, quella nasseriana, che era nazionalista. Gli anni 60 sono stati momenti di grande rivoluzione nel mondo arabo. Lo stesso Bourguiba, lo stesso Gheddafi, era un rivoluzionario nazionalista, anti-occidentale, profondamente anti-occidentale, perché il ricordo di che cosa è stato il colonialismo in quei paesi era ferita aperta, non era qualcosa da andare a cercare nei libri di storia. Gli inglesi sono stati in Egitto come potenza dominante, cioè l'amministratore britannico dietro al re di d'Operetta, che veniva insediato per facciata, decideva tutto. Sono stati secoli di umiliazione che questa gente non ha dimenticato. Non ha dimenticato, come avrebbe potuto dimenticarlo? E allora hanno scelto la via dell'islamismo politico. Ma non ci piacerà, e vabbè, pazienza, quante cose non ci piacciono. Le donne portano il velo, e dove c'è scritto che non devono portarlo? Dove c'è scritto? Qual è la regola universale? Se decidono senza violenza, ovviamente, non c'è nessuna legge che li costringe, lo porteranno. Questa è, in termini molto brutali, la situazione.
Mi riferisco a uno degli ultimi articoli del 2 novembre, e la Siria, andiamo in Siria, l'articolo era intitolato Un giorno da cecchino d'Aleppo. Ecco, la Siria fa ancora parte, è una coda di questa rivoluzione araba, di questa primavera araba dell'anno scorso, o è qualcosa di profondamente diverso?
Oh, sì, sicuramente, anche per ragioni di tipo, diciamo, banalmente cronologico, fa parte di questa grande, di questo grande momento di trasformazione. Insomma, le manifestazioni che hanno dato inizio alla rivoluzione siriana sono la conseguenza di quello che è successo in Tunisia e in Egitto, cioè ad Hama, Homs, dove la popolazione è scesa in piazza contro Assad, e poi la repressione brutale che ne è seguita, sono nate sulla imitazione di quello che succedeva in Tunisia e in Egitto, guardando Al Jazeera. Al Jazeera è stato il vero elemento rivoluzionario in tutta questa storia, perché guardando la televisione questa gente, guardando cosa era successo in Tunisia e Ben Ali cacciato e la gente che si era guadagnata le strade e le piazze, insomma, di lì per concatenazione televisiva, se posso usare questo termine, è venuto tutto il resto. Ma voi sapete com'è nata la rivoluzione siriana, più o meno sono gli stessi termini in cui si è sviluppata per una tragedia, se vogliamo, singola, piccola, individuale, ma che ha scatenato, ha fatto da, come dire, da quando nelle formule chimiche si mette quell'elemento che determina l'innescarsi di tutto il processo. Allora, in Tunisia è stato il giovanotto che si è ucciso con il fuoco per protestare contro la sua condizione di senza lavoro, senza speranze, senza nulla. Boh, in Siria, dopo le prime manifestazioni ad Hama e ad Homs, anche parzialmente a Damasco, ad Aleppo e anche in altre città, ci furono dei ragazzini, 12enni, 13enni, 14enni, adolescenti, che più per scherzo che per altro scrissero su un muro di Homs uno slogan che avevano sentito durante queste manifestazioni, era Assad, vattene a casa, il famoso dégage che usavano i tunisini nella loro rivoluzione. Allora, i servizi di sicurezza del regime siriano, che sono tremendi, e che erano la vera ossatura, la vera colonna vertebrale di questo regime pluriquarantennale, perché insomma il padre dell'attuale presidente è stato al potere per caso 43 anni, hanno preso questi ragazzini, li hanno portati in una loro caserma e li hanno torturati, non ceffoni, li hanno torturati. I sistemi di tortura dei mukhabarat, che sono i servizi di sicurezza siriani, prevedono l'uso della corrente elettrica, un sistema che hanno imparato dai sovietici. L'esercito, la sicurezza, anche un po' la politica siriana è frutto di anni di apprendimento alla scuola dell'antica Unione Sovietica. Gli elementi della sicurezza russa hanno insegnato alcuni sistemi di tortura ai siriani. Uno di questi sistemi di tortura è il più praticato, è la corrente elettrica. L'hanno usato su questi bambini, su questi ragazzini, la corrente elettrica. I genitori, che ben sapevano che cosa succedeva nelle caserme dei mukhabarat, hanno organizzato una manifestazione davanti a questa caserma dei servizi di sicurezza, uno dei 17 servizi di sicurezza del regime siriano. Già il numero vi dice com'è coinventata quella società, su che cosa si reggeva l'unità del regime siriano. E naturalmente con i familiari, le famiglie dei paesi arabi sono molto allargati, sono i cugini dei cugini, insomma, come dire, sono centinaia di persone. Poi quelli del quartiere che avevano saputo la notizia, insomma, tremenda questa storia, sono presentati davanti alla casa. I servizi di sicurezza hanno sparato ad alzo zero e hanno ammazzato 30, 40, 50, 60 persone. Allora, di lì è nata la rivoluzione. Rivoluzione classica, eh? L'indignazione per la manifestazione infame, assassina del carattere repressivo del regime, che si trasforma in movimento di popolo. Allora, i rivoluzionari siriani, che io ho conosciuto, sono stato tre volte io nella zona liberata, diciamo, della Siria, che, la cui capitale, tra virgolette, è Aleppo, e che è sotto bombardamento, sotto attacco dell'esercito siriano ormai da 8 mesi. I primi rivoluzionari erano borghesi, commercianti, studenti, professori, intellettuali, soprattutto studenti. Gente che non aveva alcuna pratica militare, se non per aver fatto il servizio militare nell'esercito siriano, non erano combattenti, questi erano. Si sono procurati armi, soprattutto attraverso le diserzioni dall'esercito. C'è stata una forte diserzione dalle truppe di Assad, soprattutto di ufficiali e sottufficiali, che si sono rifiutati di sparare sulla folla, di partecipare alla repressione, sono passati quasi a reparti interi e hanno portato con sé il Kalashnikov, le armi che avevano, come le armi leggere. Allora, la rivoluzione siriana all'inizio era questo, una sproporzione gigantesca in termini di forza, da una parte, tra l'apparato militare del regime. L'esercito siriano è un esercito consistente, ha 14 divisioni, aerei, elicotteri, armi molto sofisticate anche dal punto di vista tecnologico. È un esercito che è stato costruito per combattere contro Israele, eh? E quindi contro uno degli eserciti più moderni del mondo. I russi hanno portato tutto quello che avevano di più recente e continuano a portare tutto quello che hanno di più recente dal punto di vista dell'armamento. E dall'altra parte alcune migliaia di combattenti fai da te, che utilizza sostanzialmente armi, io ho visto solo Kalashnikov, ho visto qualche mitragliatore comperato al mercato nero a Beirut, no, si parla di uno ogni 100, e questo non c'è nulla, non c'è controaereo, non ci sono cannoni, non ci sono carri armati, non ci sono mezzi blindati, niente. Allora, nel corso dei mesi l'apparato repressivo e militare del regime ha martellato, annientato, colpito sistematicamente tutte le parti del paese, soprattutto al nord, nord-est, che si erano proclamate libere e indipendenti. Allora, ci sono 35.000, 36.000 morti in Siria. C'è un equivoco contro cui io mi batto disperatamente. L'idea che corre anche sui giornali, su internet, questa roba, che questi, la maggior parte di questi 36.000, 37.000 morti siano combattenti, cioè militari dell'esercito e rivoluzionari armati che si sono scannati combattendo l'uno contro l'altro. No, non è così. I combattenti in questi 37.000 sono forse il 10%, forse meno. Tutti gli altri sono civili. Gente che si è trovato sotto i bombardamenti dell'aviazione, perché il regime utilizza l'aviazione, i MiG-25, per bombardare le città, usa bombe caloriche, cioè che sciolgono gli edifici, facendoli precipitare come dei cartelli di carte, seppellendo tutti quelli che ci sono dentro, utilizza razzi, che colpiscono a casaccio, quindi non luoghi che possono essere, come dire, che so, depositi, caserme dei ribelli, eccetera, ma dove capita, capita. Bombarda gli ospedali. Io ho abitato ad Aleppo per 2 volte in un ospedale di un quartiere che non dico. perché non c'era altro posto dove potevo andare. Questo ospedale è stato bombardato 3 volte, 2 volte con il sottoscritto all'interno, ed è stato raso al suolo. Non esiste più, non esiste più. In questo ospedale venivano curati anche i feriti dell'altra parte, cioè militari o sciabia. I sciabia sono, diciamo, la brigata nera, tanto per darvi un'idea di che cosa si tratta, cioè sono miliziani, gente di coltello uscita dalle galere, che il regime utilizza per fare le operazioni più sporche, ammazzare, eliminare, pulire etnicamente villaggi, città, eccetera, eccetera. Curavano anche gli sciabia, che erano feriti, ed è stato bombardato 3 volte dai MiG. Posso testimoniarlo, ero dentro, nessuno può negarlo. Allora, ci sono quartieri interi, io sono stato 2 volte ad Aleppo con una distanza di 15 giorni, una volta dall'altra, l'ultima volta sono stato a, non mi ricordo, recentemente comunque. Ci sono interi quartieri, dove io ero passato, dove c'era la gente che viveva nelle case, Aleppo ha 2,5 milioni di abitanti, è una concentrazione umana tra le più fitte del mondo, nel senso che sono quartieri in cui le case sono altissime e schiacciate l'una contro l'altra e ci vivono veramente una quantità di gente impressionante. La prima volta che sono andato era intero, più o meno, la seconda volta era completamente raso al suolo, è quello che racconto in questo pezzo del cecchino, ed era diventata una terra di nessuno in cui combattevano semplicemente appunto i cecchini da una parte e dell'altra, si davano la caccia reciprocamente, una specie di enorme Stalingrado, completamente vuotata di qualsiasi essere umano. Allora, il progetto del regime è molto semplice: annientare tutte le zone controllate dai ribelli, sistematicamente, pezzo per pezzo, tassello dopo tassello, diciamo a piccoli morsi, perché il mondo non se ne accorga, perché nessuno strilli troppo. Il numero dei morti aumenta giorno per giorno di migliaia, ma possiamo far finta che non succeda niente. Ci ritroveremo tra 4, 5, 6 mesi, quando tutta la Siria sarà riconquistata dal regime di Assad, con 50, 60 mila morti, ma l'abbiamo, come dire, assorbito in dosi omeopatiche, non fa strillare nessuno, non utilizza tutta la sua forza, che gli permetterebbe di eliminare la ribellione nel giro di 2 o 3 giorni, di 2 o 3 giorni, cioè impiegando tutte le 14 divisioni del suo esercito, quello che nessuno gli nega, perché il massacro sarebbe repentino, enorme, e persino la viltà dell'Occidente, che fa finta di non vedere, sarebbe costretta a fare qualche cosa, per decenza, perché sarebbe messo di fronte dall'enormità della catastrofe umana alle sue responsabilità, che finora ha scientemente, metodicamente, colpevolmente evitato. Questa è la storia della Siria. È il più spaventoso massacro forse di questo inizio di secolo, o di millennio, in cui si esercita, ripeto, nella sua totalità, la viltà dell'Occidente. La viltà dell'Occidente. Noi non aiutiamo la rivoluzione siriana, e torno alla domanda che lei mi ha fatto, perché? Perché abbiamo paura che la rivoluzione siriana diventi quello che sono diventate le altre rivoluzioni arabe, cioè un paese islamico. In Siria combatte in prima linea, ed è l'unica forza che è in grado di contrastare in modo efficace lo strapotere militare del regime, le brigate internazionali islamiche. Io ho scritto un pezzo un po' di tempo fa, in cui facevo un paragone tra la rivoluzione, tra la guerra di Spagna e quanto sta succedendo in Siria oggi. La guerra di Spagna, voi sapete cosa fu, cioè Franco da una parte, appoggiato da 2 potenze militari dell'epoca in modo massiccio, consistente, esplicito, ed erano l'Italia fascista e la Germania hitleriana, dall'altra parte i rivoluzionari mal armati, mal equipaggiati, non addestrati alla guerra, non appoggiati dalle potenze democratiche dell'epoca, che erano la Francia e la Gran Bretagna. Non appoggiati perché? Perché si aveva paura di consegnare la Spagna al comunismo, che costituiva all'epoca la grande paura dell'Occidente, come oggi l'islamismo è la grande paura dell'Occidente. È vero, all'interno della, diciamo dei rivoluzionari spagnoli, dei ribelli spagnoli, ma ribelli in qualche caso era il governo legittimo, ma comunque c'erano delle forze comuniste e delle forze anarchiche. Dietro c'era Josif Vissarionovič Tugasvili, cioè Stalin, che era l'unico che, secondo i suoi dosaggi di realpolitik, lasciava filtrare più o meno degli aiuti. C'erano le brigate internazionali, che erano la forza più agguerrita delle forze antifranchiste, che combattevano in prima linea contro Franco. Esattamente come le brigate internazionali islamiche, che oggi costituiscono il nucleo fondamentale della lotta della rivoluzione siriana contro Assad. All'interno di queste brigate internazionali jihadiste, posso testimoniarvelo apertamente, esistono uomini di Al-Qaeda. Ci sono brigate di Al-Qaeda che combattono attualmente ad Aleppo nei quartieri più complicati, dove l'offensiva dell'esercito è più forte. Io sono stato l'ultima volta, proprio in questa occasione del pezzo del Cecchino, ho dormito al quartier generale della quella che si chiama Armata Siriana Libera, che raggruppa vari movimenti armati che collaborano, cooperano alla rivoluzione, ma spesso non sono sotto un unico comando, nel senso che non obbediscono agli ordini di un unico centro. Una parte di questo palazzo, che è un palazzo dove apparteneva al partito Ba'ath di Assad, era off limits, non potevo andarci. E mi sono chiesto perché. Perché all'interno di questa parte del palazzo segreto militare esisteva una brigata di Al-Qaeda, anzi, meglio che di Al-Qaeda, di ACMI, che è l'Al-Qaeda che combatte attualmente nel Maghreb e che ha costituito a Timbuktu, Gao e Mopti una sorta di califfato al-qaedista. Questa è una storia di cui non parla nessuno, ma ahimè, esiste. All'interno di queste brigate internazionali islamiche ci sono uomini di tutti i paesi. Io ho incontrato tunisini, libici, pakistani, afghani, inglesi, musulmani britannici, mauritani. Vengono da tutto il grande pianeta islamico per combattere il jihad contro il nemico di questo momento che è Assad. Esattamente come nelle brigate internazionali c'erano comunisti, anarchici, antifascisti italiani, tedeschi, polacchi, c'era tutto il mondo. Allora, la storia è identica. Noi non aiutiamo una rivoluzione oggi, come non abbiamo aiutato una rivoluzione nel 1936, perché abbiamo paura di qualche cosa. Il comunismo all'epoca, il fondamentalismo islamico oggi. La domanda che io faccio, e che ho fatto nel pezzo che ho scritto, è una domanda molto semplice, una domanda esplicitamente politica. La scelta del 1936 di non aiutare i rivoluzionari spagnoli, che risultati ha dato? È stata una scelta corretta? La risposta storicamente è no. Ha portato alla vittoria di Franco, ma soprattutto ha portato un rafforzamento dei paesi totalitari, cioè Germania e Spagna, che hanno preparato la Seconda Guerra Mondiale e una delle più grandi e complicate catastrofi del secolo scorso. Allo stesso modo, non aiutando la rivoluzione siriana, che era una rivoluzione non islamista, ma che aveva originariamente degli scopi molto semplici: cacciare questa dinastia che monopolizza il paese e lo strozza nelle sue spire da 50 anni, da mezzo secolo, non aiutando questa rivoluzione e costringendola ad affidarsi per sopravvivere all'estremismo politico islamico, come i rivoluzionari spagnoli si dovettero affidare a anarchici e soprattutto stalinisti, perché gli unici che gli davano una mano. Noi consegniamo, abbiamo già consegnato la rivoluzione siriana nelle mani degli islamisti. La trasformazione degli uomini, dei modi di pensare, che io ho verificato nel giro di pochi mesi, è strabiliante. La prima volta che sono andato ad Aleppo non c'erano islamisti, si parlavano di poche decine di jihadisti che erano arrivati da altri paesi per dare una mano. Adesso sono migliaia, migliaia, e stanno modificando i cromosomi di questa battaglia, di questa guerra. Stanno a poco assorbendo la rivoluzione siriana e modificandola secondo i loro progetti, che sono dei progetti assolutamente espliciti, cioè creare un paese islamico laddove prima esisteva un regime, attenzione, di tipo laico, ma repressivo, corrotto, violento, feroce, che ha assorbito tutte le energie e le ricchezze del paese per mezzo secolo. Questo è il loro progetto, è un progetto chiaro, non è che lo nascondono, non è che hanno, come dire, fanno fumo. È il jihad, è la storia dei popoli musulmani, dall'Egira fino ad oggi. C'è il territorio di Dio, in cui c'è la pace, e tutto il resto è il territorio della guerra. Allora, i rivoluzionari siriani, erano pronti ad accettare l'aiuto dell'Occidente, invocavano l'aiuto dell'Occidente. Il modello è fate come, quando li ho incontrati la prima volta, fate come avete fatto in Libia, perché non fate allo stesso modo, la no-fly zone, i bombardamenti aerei? Loro non volevano un intervento militare diretto dell'Occidente, non l'hanno mai voluto, anzi rifiutavano persino la no-fly zone. L'unica cosa che chiedevano era la possibilità di acquistare armi, di armarsi in modo da essere, come dire, alla pari nella lotta con il regime. E poi ci avrebbero pensato loro a vincere o a perdere. L'Occidente ha vietato che si vendessero armi, che venissero, addirittura che i rivoluzionari comprassero armi sul mercato nero a Beirut. A Beirut può comprare una divisione corazzata, dal primo pezzo all'ultimo. Il problema è che lo deve far entrare nel territorio siriano liberato. L'unico modo, l'unica frontiera aperta è quella turca. Stati Uniti e Gran Bretagna, diciamo Stati Uniti e Gran Bretagna conta niente, gli Stati Uniti hanno vietato alla Turchia di lasciare passare rifornimenti di armi ai ribelli, perché hanno paura che le armi finiscano nelle mani dei jihadisti, dopo aver dato ai mujahideen afghani molti anni fa gli Stinger, che ancora non riescono a ritrovare da nessuna parte, non sanno dove sono finiti, e aver lasciato che Al-Qaeda saccheggiasse i ben nutriti depositi di armi di Gheddafi. Cioè, questa è stata la nostra operazione militare occidentale in Libia. Allora, la storia della rivoluzione siriana è molto semplicemente questa.
Straordinario, io ero incantato da quello che stava dicendo.
Ahimè, purtroppo è una tragedia, non è una, è una storia in cui ci sono migliaia e migliaia di morti.
Di approfondire l'argomento, ecco come ci ha portato ad approfondire Domenico Quirico, e lo ringrazio, ecco, a nome di tutti. Facendo ancora un giro, troviamo la Somalia. Sappiamo che in Somalia è stato in ottobre, anche lì Al-Qaeda, una Somalia praticamente che siamo abituati a considerare senza governi, che è ancora così, con eserciti di una parte e dall'altra che vanno e vengono, a volte ci sono i terroristi, a volte meno terroristi, ecco, tanto per dire Al-Qaeda o non Al-Qaeda. In questo momento cosa ha visto? Qualcosa di tremendo, terribile? Macerie soltanto, ecco.
Guarda, io sono stato la prima volta in Somalia, credo 20, dunque... La grande carestia è stata all'inizio degli anni 90, quindi sì, quando c'era la grande carestia avevano appena cacciato Siad Barre e quelli che venivano chiamati i signori della guerra, che erano sostanzialmente dei capi tribali con delle milizie, si contendevano la capitale, era divisa in due, da una parte c'era un signore della guerra, si chiamava Mohamed Afala Aidid, che era un ex generale, gerarca dell'epoca di Siad Barre, che era passato dall'altra parte, abile, un combattente notevole, anche se un po' psicopatico. E dall'altra c'era invece un commerciante che si era improvvisato capo militare, che si chiamava Almadi. La città, mi ricordo, era divisa in due ed era. Non ci si muoveva con estrema, quasi impossibile muoversi. Mi ricordo che non c'erano. Questo prima dell'operazione Restore Hope, cioè prima dell'intervento americano occidentale, molto tempo prima. E dormivo da un somalo una casa che disponeva di un generatore, quindi aveva la corrente elettrica, cioè la sera accendeva questo generatore, non so come si procurasse il carburante, ma forse è meglio non saperlo. E mi ricordo, c'era un italiano all'epoca lì, che si chiamava, un italiano tra l'altro di Verbania, credo, un piemontese, che aveva un'impresa di costruzione e trasporti all'epoca del regime di Barre. E che aveva sposato una cugina, insomma, una parente di questo generale Aidid, a cui aveva fornito i suoi camion per trasportare i soldati durante l'offensiva militare contro il dittatore, e che era, come dire, un notabile. E questo l'ho incontrato, cercavo di capire cosa succedeva, e ero arrivato, mi ricordo, sono arrivato a Mogadiscio su un aeroplanino che portava il CAT. Il CAT è quella droga, quella sorta di erba che i somali masticano continuamente, che ha una funzione, sì, può essere, sì, è una droga, che poi in Inghilterra credo sia addirittura possibile consumarla. E masticano tutto il giorno questa cosa, deve essere consumata fresca. In Somalia non viene perché ha bisogno dell'altopiano, di acqua, eccetera. Allora tutti i giorni, anche durante la guerra, degli aeroplanini partivano da Nairobi e portavano questo CAT ai combattenti, che venivano pagati, come tuttora sono pagati in CAT. Cioè, i capi di queste milizie forniscono loro la droga, oltre che il cibo e le armi. E avevo viaggiato su questo aeroplanino. Sono arrivato lì, non c'era nessun occidentale, tutte le ambasciate erano state saccheggiate, erano scappati ormai da tempo. E come si chiamava? Non mi ricordo più, vabbè, comunque, che trafficava, era all'interno dell'organizzazione di questo generale, mi disse: guarda, tu vieni al porto, stai una giornata al porto e capisci tutto. Ok. E mi portò al porto su un carro armato. Disponeva di un vecchio carro armato sovietico degli anni 50, dell'esercito, che era stato preso all'esercito di E si è Barre, detto bocca larga per la sua
voracità.
buona città, esattamente, ex carabiniere, e aveva studiato all'Accademia dei Carabinieri in Italia. E su questo carro armato, una cosa terrificante, gas all'interno, così. Beh, arriviamo al porto. Al porto c'era una nave di aiuti umanitari, era all'epoca della grande. Era scoppiata, in questo caso, della carestia in Somalia, c'erano state decine di migliaia di morti, prima che qualcuno si accorgesse che un popolo intero stava morendo di fame, ma non stava morendo di fame perché c'era la siccità. Noi spesso abbiamo quest'idea, no? Anche recentemente sono stato ad Dadaab, che è un altro posto in Kenya dove c'è un campo di 500.000 rifugiati somali. 500.000 rifugiati somali, cioè, c'è gente che è lì da 20 anni, che è nata lì. Cioè delle generazioni, e non è mai uscito dal campo di Dadaab, da questa specie di inferno sulla terra. Vabbè, di questo potremmo anche parlare. Non nasceva dal fatto che c'era la siccità, no, nasceva dalla guerra. Cioè, siccome c'era la guerra, e la gente non poteva seminare, scappava perché veniva tutto saccheggiato dalle milizie, per cui da un anno all'altro restava senza cibo e moriva di fame. Le carestie in Africa non sono la conseguenza del domine Dio che ha deciso di essere o di non far arrivare la pioggia. Gli africani campano con la siccità da millenni, sanno benissimo come organizzarsi, i nomadi si spostano con i loro cammelli, poi i somali vivono di questo, conoscono perfettamente l'equilibrio sottile tra la vita e la morte. Ma in un mondo che non è in guerra, perché la guerra spezza le loro possibilità, interrompe le loro possibilità di spostarsi a seconda della necessità di sopravvivere. Allora sono delle carestie indotte dalla politica, dalla guerra, dagli uomini. Bene. Allora andiamo al porto, c'è una nave enorme piena di farina, con il comandante che voleva andarsene il più presto possibile, perché in città c'era la guerra, tiravano coi cannoni da 175, non è che una guerrecciola, per cui voleva andare via, perché aveva paura che la nave venisse affondata o assaltata da qualcuno. Allora, la distribuzione degli aiuti umanitari avveniva in questo modo. Ogni signore della guerra si prendeva una parte, che controllava un pezzo del porto, un pezzo della città, prendeva parte di questo carico e lo teneva per rafforzare il suo potere, lo distribuiva alla sua gente. Il poco che restava, e non restava mai nulla, avrebbe dovuto sfamare gli altri, quelli che non facevano parte delle milizie, quelli che non erano in un clan vincitore, non erano in un clan armato, quelli che in Somalia si chiamano cabile. La società somala è divisa in migliaia di cabile, che sono forma di, come dire, di tribù. La società è spezzettata in tutte queste cabine. Ogni cabina ha un suo capo, una sua milizia. Allora, alla fine la nave era completamente vuota e la gente moriva di fame. Allora capì che l'ipocrisia dell'aiuto umanitario, che non si pone il problema, diciamo, originario, cioè che la catastrofe umanitaria nasce da una situazione politica, da una situazione di guerra, e finché non viene, come dire, eliminata quella condizione originaria che dà luogo alla carestia, è inutile. Il nostro aiuto umanitario serve a scaricarci la coscienza, a dire, ah beh, accidenti, abbiamo mandato in Somalia 10.000 tonnellate di farina, e che possiamo fare di più di questo? No. Quella è ipocrisia. La Somalia è in questa condizione da 30 anni. Ogni anno c'è una carestia, perché ogni anno c'è la guerra. Perché a parte il brevissimo episodio dell'operazione Restore Hope, quando Bush, che aveva già perso le elezioni, Bush padre, che aveva già perso le elezioni e che era stato sconfitto da Clinton, decise che doveva lasciare la presidenza con un grande gesto che lo avrebbe piazzato nella storia, oltre che la guerra vittoriosa contro Saddam Hussein, prima guerra vittoriosa contro Saddam Hussein, ed era quello di andare a salvare i somali che morivano di fame. Allora spedì i marini a Mogadiscio, e sulle orme dei marini ci arrivavano gli italiani, gli inglesi, un po' di altra, come dire, soldataglia varia. Quando gli americani, che non sapevano assolutamente niente della Somalia, non ne capivano nulla, cercavano di mettere le mani in questo guazzabuglio di tribù, di clan, di generali, di pseudo generali, di capi tribali, eccetera, e decisero che questo Haiti stava loro antipatico, e gli diedero la caccia. I somali, che in una cosa sola vanno d'accordo, nell'odiare tutti quelli che mettono il naso nelle loro faccende, si scagliarono contro gli americani. Voi ricordate anche un film famoso, no? Falco Nero. Abbatterono due elicotteri di quelli, come dire, fantascientifici degli americani, con un modo che ancora adesso al Pentagono non sanno come siano riusciti a fare, e ammazzarono alcuni soldati americani, trascinandoli poi nelle strade, un linciaggio, no? Una cosa terrifica. Clinton, che di tutto aveva bisogno meno che di guai, ritirò, scappò. Gli americani sono scappati da Mogadiscio, lasciando la Somalia al suo destino. E per anni, il paese che voi sulle carte geografiche continuate a vedere con scritto Somalia, tutto unito, intero, in realtà non esiste. Ogni tribù, ogni signore della guerra controlla una piccola parte del territorio che è suo, per fare gli affari suoi, i traffici più tremendi che gli è possibile fare, e, come dire, se cerne dalla popolazione quello che gli serve per le sue attività. A un certo punto, e questo è l'elemento importante della storia somala, La disperazione, i somali sono tutti musulmani, attenzione, sono tutti musulmani, ma erano musulmani come noi siamo cattolici, cioè così per patacca, perché ce lo domandano e rispondiamo, sì, sono cattolici, accidenti, poi magari una volta ogni tanto andiamo a messa la domenica. Erano musulmani per modo di dire, se voi siete stati in Somalia, lei può essere al bar, era un paese totalmente laico. C'erano moschee dappertutto, ma nessuno praticava. La disperazione, l'assenza di qualsiasi prospettiva di sopravvivenza, li ha gettati nelle mani di chi? Degli islamisti. Degli islamisti. La manifestazione dell'islamismo politico somalo si chiamava tribunali islamici. Tribunali islamici perché? Perché quando sono arrivati a Mogadiscio hanno cominciato ad arrestare i ladri e a tagliar loro le mani. E più nessuno è andato nel bazar a rubare, a sequestrare tutte le armi dei signori della guerra, cacciandoli dalla città. E per un breve periodo, a Mogadiscio e in parte della Somalia, è regnato l'ordine, un ordine terrificante. C'erano le esecuzioni allo stadio, un ordine terrificante, ma che per quella gente, per cui, come dire, svegliarsi al mattino e arrivare alla sera era una prospettiva quasi mitologica di fronte alla quantità di rischi e di cose orrende che capitavano nel loro quotidiano, sembrava la pace. I tribunali islamici hanno riportato l'ordine a Mogadiscio, il loro ordine, trasformando radicalmente la società somala. Poi non era soltanto un problema di forza, di utilizzo della forza. Gli islamici disponevano di denaro che gli arrivava dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dagli Emirati, che pagano tutti gli estremismi per tenerli lontani dalla tentazione di andare, come dire, a controllare come viene esercitato il potere nei loro paesi. Allora, danno soldi perché vadano a esportare le rivoluzioni da altre parti, meno che nel cuore di questo potere economico e politico che è estremamente corrotto. Allora, avevano molti soldi, allora che cosa facevano? Davano cibo in un posto dove, se non eri nel clan vincente, morivi di fame, aprivano dei luoghi in cui veniva distribuito il cibo alla popolazione indipendentemente dal clan. Le scuole, per 30 anni non c'è più stata una scuola in Somalia, e c'erano le scuole coraniche che funzionavano, l'unico posto dove potevi portare i bambini per imparare a scrivere e a leggere, sul Corano, ma imparavano a leggere e a scrivere. Che cosa ha fatto l'Occidente, che si è spaventato, gli americani in particolare, sono spaventati molto di questa, come dire, manifestazione africana di questo nemico così tentacolare e così abile a entrare in tutti i luoghi? Hanno spedito qualcuno che facesse la guerra per conto nostro. Allora, il problema degli americani è non avere l'immagine televisiva del marine morto, perché il giorno dopo il consenso al presidente precipita a 50 punti. Allora, gli americani sognano di fare la guerra senza morti, che non esiste. Cioè, ci provano con i bombardamenti, i droni, eccetera, ma in certe parti del mondo bisogna andare a piedi, con la fanteria, conquistare i posti, combattere, insomma, roba che costa morti, costa vittime, che sono poco teatrali, poco televisive e rendono poco in termini di voti. Allora l'idea genialissima è stata quella di spedire degli africani a fare la guerra per conto nostro. Chi hanno scelto? L'idea luminosa, gli etiopici. Allora gli etiopici sapete che sono cristiani, non sono musulmani, insomma è un paese, è una potenza territoriale, è un paese molto grande, insomma. C'è un piccolo problema, che somali ed etiopici da tempi immemorabili sono i nemici più giurati che esistano. I somali odiano gli etiopici, e per una buona ragione, che per secoli gli etiopici hanno condotto razzie in Somalia per portare via cammelli e donne. Per cui quando un somalo vede un etiopico, si allea con chiunque, fosse anche il diavolo, pur di cacciarlo via dal suo paese. Noi abbiamo spedito, con tanto di mandato internazionale, gli etiopici a riconquistare la Somalia contro gli islamisti. Il risultato? la guerra è tornata a Mogadiscio, eccetera, cioè l'esercito etiopico è consistente, però di fronte alla quantità di attentati e di morti che ha subito è scappato come gli americani. E siamo ritornati alla storia precedente. Adesso non c'erano più i tribunali islamici, si chiamano Shebab, che sono, diciamo, i talibani somali. Sono gente che ha studiato in Arabia Saudita e negli Emirati, è tornata, si è costruita combattente, che hanno riconquistato non tutta Mogadiscio, una parte di Mogadiscio e quasi tutta la Somalia. A Mogadiscio c'era un sedicente governo di transizione tenuto in piedi da un contingente africano delle Nazioni Unite che controllava quella che si chiama Villa Somalia, che è il palazzo del presidente, era il vecchio palazzo del governatore italiano, e una parte della città. L'altra parte della città è Mount Shebab. E così siamo andati avanti, tra morti, lutti, inenarrabili, eccetera. Quest'anno c'è stato un elemento di novità. Una assemblea di notabili somali in rappresentanza delle varie tribù, delle varie kabile, ha eletto un presidente che è un islamista, fa parte dei fratelli musulmani, dell'ala somala dei fratelli musulmani. È un elemento sostanzialmente nuovo. Gli Shebab, grazie all'intervento massiccio di questo contingente militare africano, sono stati ricacciati da Mogadiscio e sono ritornati verso la parte sud del paese, verso il Kenya. Il Kenya ha invaso con le sue truppe una parte della Somalia, quello che una volta si chiamava all'epoca della colonia italiana l'Oltre Giuba, e che è una parte di territorio keniano che Mussolini e il governo inglese si divisero dopo il riconoscimento dell'impero italiano da parte dell'Inghilterra nel 1937, e venne assegnato all'Italia. Sono territori che abitati da genti somale, tutta la parte nord del Kenya è abitata da genti somale, quindi musulmane, che i kenyoti considerano territorio loro e che vogliono riconquistare, anche perché ultimamente al lago, nel mare, sono stati trovati grandi giacimenti di petrolio. L'esercito keniano ha occupato l'Oltre Giuba con la motivazione di andare a caccia degli Shebab, islamisti, assassini, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la situazione. Io sono stato a Mogadiscio, ero l'unico occidentale in città, e vi confesso la strana sensazione di essere l'unico in mezzo ad un mare di gente che ti guarda come se fossi, come dire, un alieno. Ho avuto la cattiva idea di andare a vedere com'era le condizioni della vecchia ambasciata italiana, che ricordavo saccheggiata la prima volta che stavo. Sono passato alla cattedrale, ecco, questo forse è una cosa che poi ho anche raccontato nel pezzo. A Mogadiscio c'era un'enorme cattedrale che era stata costruita evidentemente dagli italiani all'epoca della colonia, e che è stata una delle primi edifici che è stato distrutto, saccheggiato, raso al suolo, resta. È completamente scoperchiato, cioè questa enorme navata piena di immondizie, di rovine. All'interno di questa chiesa vivono delle famiglie di senza tutto. Tutte le statue dei santi sono state scalpellate, decapitate. Faccio una confessione molto, l'ho anche scritto. Raramente ho avvertito la presenza di Dio come in quel luogo. Quella chiesa, così, come posso dire, torturata dagli uomini, dalla storia, dagli eventi, è tornata ad essere ciò che dovrebbe essere, un luogo di rifugio per uomini, in mezzo a quell'immondizia, a quei calcinacci, a quelle rovine. C'è Dio nelle persone che hanno trovato rifugio lì, che sono musulmani. Non ci sono più cristiani in Somalia. Se voi cercate dei cristiani somali, e ce n'erano, ne esistevano, dovete andare nelle bidonville di Nairobi e di Entebbe. È una storia terribile che forse racconterò la prossima volta che vado da quelle parti. E tutti sono forse qualche centinaio, non di più. E tutti hanno dei segni di amputazioni. La mano, il piede, oppure il corpo segnato da ferite terribili. Perché sono fuggiti, ma molti sono stati uccisi, quelli che sono sopravvissuti. Allora, questo è un luogo in cui apparentemente Dio non c'è più. È andato via per disperazione, per terrore, perché vedeva le cose terribili che gli uomini facevano e hanno fatto per 30 anni. In quella chiesa così devastata, Dio c'era, l'ho sentito, lo avrebbe sentito chiunque tra voi abbia mai la possibilità di andare in quel luogo. Ecco, allora questo è il ricordo più straordinario che conservo di Mogadiscio. Poi sono andato all'ambasciata italiana, perché volevo vedere com'era. Dopo 20 anni, che cosa ne era diventato. Una pessima idea, perché io sono entrato nel quello che una volta il compound ambasciata italiana era enorme, eravamo il paese, come dire, l'America dei somali. Sia il bar aveva dei rapporti più con l'Italia che con gli Stati Uniti e con la Cina, quindi l'ambasciata italiana a Mogadiscio era l'ambasciata del paese di riferimento. Enorme giardino che ora è ridotto, si intravedono gli alberi dell'epoca in cui era un giardino, ma coperti dalle erbacce, le capre che giravano. E l'ambasciata è abitata da migliaia di persone, che quando mi hanno visto arrivare hanno pensato che io fossi andato lì per controllare, perché, come dire, c'è un progetto di riprendersi l'ambasciata che è la loro casa. E, e volevano farmi la pelle. Per fortuna, come sempre, ed è obbligatorio a Mogadiscio, ero accompagnato da un tizio che aveva un fucile mitragliatore, ha tirato in aria e poi ce ne siamo andati molto rapidamente. Allora, questa è Mogadiscio di oggi. Non c'è più la guerra, come c'era fino a qualche mese fa, quando gli Shebab controllavano una parte della città. Ma il paese è, come dire, immobile. A Merka, che è una città a 30 km, non ci si può andare perché si combatte. La strada non è praticabile se non con mezzi blindati, carri armati, queste cose dell'Unione Africana, ma non ci può andare. Intendo tornarci, perché intendo andare a sud, nel Webi Shebele, a seguire una storia, anche questa è una storia di Al-Qaeda, di un italiano, nome Veneto, non di un somalo con passaporto italiano, ce ne sono tanti, un italiano jihadista che combatte con gli Shebab, che è arrivato dall'Afghanistan in Somalia, che ha un nome di battaglia che è, non mi ricordo più, comunque Al-Itali, cioè l'italiano, e che voglio andare a cercare. Questa è una storia tremenda della Somalia di oggi. Vabbè,
Hamza
Al-Itali, che è il suo nome di battaglia, è ovviamente musulmano convertito. Ma ci sono molti anche altri occidentali che combattono con gli Shebab, eh? Non soltanto, sono tantissimi yemeniti, i somali vengono dallo Yemen, somaticamente non c'è differenza tra gli uni e gli altri, quindi molto facilmente gli yemeniti che fanno parte di Al-Qaeda o di formazioni jihadiste sono passati in Somalia, ma ci sono anche dei tedeschi, un inglese, ci sono anche degli occidentali.
Due parole sul campo di...
Sì, guardate, questa è un po' la chiave della storia. Allora, generalmente ad Dadaab 500.000 rifugiati somali da più di 20 anni, il Kenya non permette loro di uscire dal campo, perché i kenyoti diffidano dei somali, un po' perché pensano che siano tutti dei fondamentalisti e quindi pericolosi. C'è il terrorismo, ci hanno messo delle bombe a Nairobi anche recentemente per vendicarsi dell'invasione della Somalia. Non possono uscire dal campo e quindi sono lì da 20 anni. Tutto quello che conoscono del mondo è questa enorme savana piena di rifiuti e di acace rinsecchite che vengono tagliate per costruire queste capanne fatte poi con i sacchetti dell'immondizia, con della plastica presa quella. E accanto a questa città di rifugiati, di disperati, di umiliati e di offesi, non so veramente come definirlo, che aspettano ogni giorno la distribuzione dell'acqua e del cibo, c'è il campo dei soccorritori. Ad Adab ci sono tutte le organizzazioni umanitarie dell'universo, è un posto che fa notizia, che va sui telegiornali americani, dove vanno i deputati dei vari paesi per vedere quanti soldi bisogna distribuire, è una specie di enorme vetrina della carità internazionale, della carità come business, della carità come organizzazione, cioè tutte le organizzazioni delle Nazioni Unite. Allora, generalmente ad Adab si va così, parlo dei giornalisti, si va a Nairobi, si contatta l'organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNHCR, che ha degli aerei che fanno servizio continuamente dal campo di aviazione che c'è vicino alla base, a Nairobi, carica l'imbarcata di giornalisti, li porta lì, fa fare il giro dei campi su dei mezzi blindati, attenzione, su dei mezzi blindati, con gente armata, e poi alla sera si ritorna alle 5, si ritorna nel campo e il giorno dopo o due giorni dopo, quando uno decide di stare, si ritorna a Nairobi. Io, un po' per mio principio e forse per quell'idea del viaggiare che vi ho detto prima, ho deciso di non avere alcun contatto con le organizzazioni umanitarie. Io detesto tutto quello che è ufficiale, organizzato, le Nazioni Unite, l'addetto stampa, il tizio, il caio, per carità, svolgono una funzione fondamentale, ma il mio mestiere non ha nulla a che fare con il loro. Io ho altre cose da raccontare, ho altri progetti, non faccio la cassa di risonanza per questa enorme organizzazione universale e caritativa. Allora ho preso un pick up, una jeep, e mi sono assorbito i quello siano più di 500 km da Nairobi fino ad Adab, cioè la parte iniziale nella Kenya delle cartoline, quindi c'è una bellissima strada, tutto quello che volete, poi a un certo punto il paesaggio cambia completamente, si entra nella savana, assomiglia alla Somalia, a parte superiore del Kenya, c'è una pista infernale in cui veramente si viaggia. Sono arrivato ad Adab e non sono andato al campo per chiedere che mi facessero dormire nel loro compound, cioè ho dormito da dei sonni, il giorno dopo ho fatto il mio giro del corpo. Allora, una delle impressioni più forti che ho avuto in vita mia è il contrasto tra la città dei rifugiati e la città dei soccorritori. Allora, la città dei soccorritori che è abitata da migliaia di medici, funzionari, impiegati, dirigenti di queste varie organizzazioni delle Nazioni Unite, è strutturata come una città occidentale. Ma prima di tutto, la prima cosa che colpisce è che è circondata da un triplice anello di filo spinato. Triplice anello di filo spinato. Cioè, tra la città dei rifugiati e la città dei soccorritori c'è una specie di campo militare. Una prima linea di filo spinato, uno spazio in cui passano in continuazione dei mezzi armati che controllano il recinto, un secondo filo spinato, un'altra zona di controllo per i mezzi armati, poi un terzo filo spinato. All'interno di questo gulag umanitario si vive come a New York, Londra, Parigi, Roma, ovvero sia. C'è le cucine sfornano pasti eccellenti. Quando i funzionari, i medici, i dipendenti della corte, alle 5 del pomeriggio chiudono il loro orario di servizio e rientrano, si richiudono la loro base, ci sono dei servitori kenioti o pakistani con il, secondo la buona moda britannica di una volta, con il loro coso bianco, che servono il tè. Poi c'è il pasto della sera con varie scelta tra vari tipi di menù, perché poi c'è il tizio che viene dagli Stati Uniti che mangia in un modo, l'altro che viene dal Giappone che mangia in un altro modo, poi la televisione. In ogni parte del campo ci sono delle enormi televisioni al plasma in cui uno può seguire le partite del baseball americano, il campionato di calcio britannico e tutti gli accidenti, le reti televisive occidentali. al mattino alle 8, colazione con il servitore, eccetera, eccetera, poi si prende la loro cosa e si va a lavorare nel campo dei rifugiati, dove si distribuisce la minestra, l'acqua, eccetera, eccetera. Visite mediche, 500.000 persone che dipendono totalmente dall'assistenza fornita da queste persone. Allora, la domanda che uno si pone, se ha un minimo di coscienza, è se per aiutare la gente a sopravvivere dobbiamo costruire un campo militare e coloro che devono aiutare questa gente a sopravvivere deve vivere in modo totalmente diverso da coloro che soccorre. Allora, questo sistema ha un senso? Io, sapete, in Africa ho incontrato tantissimi missionari. I missionari hanno una missionaria cattolica, hanno una fama in Occidente tremenda, gente che è andata lì per manipolare le anime, che prima vuole il battesimo e poi gli dà il pezzo di pane, manipolatori che hanno succhiato gli africani la loro anima, che hanno come dire, pervertito la cultura di un continente per metterlo sotto il segno di una religione che era totalmente estranea, eccetera, eccetera. Io non lo so se questo è vero o non è vero, non lo so, e non mi pongo neanche il problema. L'unica cosa che ho constatato incontrando questi missionari nella foresta del Congo, piuttosto che sulle verdi colline dell'Uganda, nei posti più pericolosi, più isolati, più tremendi di questo continente disperato, è stato che condividevano totalmente nel bene e nel male, nella fame e nei pochi momenti di felicità, la vita di coloro che aiutavano. Allora, voi mi direte, questa è una scelta religiosa, uno ha, come dire, dona sé agli altri, perché questo è nello spirito della sua fede, benissimo. Ma per arrivare dall'altro estremo, cioè che io per andare ad aiutare uno che muore di fame, esigo di vivere come se fossi nel mio paese, con gli stessi lussi, con le stesse cose inutili, e non ho alcun rapporto con la gente che salvo, se non, come dire, geografico. Cioè vado lì in mezzo a loro, gli do da mangiare come farei qualsiasi altro mestiere, e alle 5 me ne vado perché è finito il mio orario. E poi mi metto in saccoccia nel conto in Svizzera, perché sono pagati delle cifre di 5, 6 mila, 7 mila, 8 mila dollari, che costituiscono l'85-90% del bilancio di queste organizzazioni aperte virgolette umanitarie, chiuse virgolette. Allora non devo pormi una domanda: c'è qualcosa che non funziona in questo? Io non pretendo che il funzionario delle Nazioni Unite viva nella capanna di frasche, ma per carità, ma c'è uno spazio enorme, come dire, osceno, nella differenza tra chi viene salvato e chi va a salvarlo, che dimostra come il sistema è marcio, come non può funzionare così, non può funzionare così. Questo è Dadaab, una vergogna del nostro modo di scaricarci la coscienza, di pensare che se noi diamo ogni tanto, voi sapete, ogni tanto si scatenano queste campagne televisive, no? Sembra che, cioè, accidenti, abbiamo scoperto l'anno scorso, a giugno, il mio direttore mi ha rotto le scatole per settimane, cioè bisogna andare a Dadaab. Tutte le televisioni americane parlano di Dadaab. Scusa, ma dico, guarda che 23 anni che sono lì. Ah, ma no, ma ne parlano le televisioni, la CNN. E andiamo a Dadaab. Allora, perché? Perché tutti parlavano di Dadaab? Ma perché le Nazioni Unite, l'UNHCR, aveva bisogno di soldi, aveva finito i soldi in cassa, aveva bisogno di avere dei donatori che gli pompavano denaro. E allora, come l'unico modo per far funzionare questa cosa è far vedere quanto sono disgraziati quelli di Dadaab. Ma non è che, e cioè, sono arrivati numerosi milioni, milioni di dollari, perché la gente ci crede, perché la gente è meglio di quanto diciamo, quando vede che c'è un... La solidarietà non è un valore astratto, è praticato da migliaia, milioni di persone nel mondo. Aveva salto tutti questi soldi, un mese dopo che è finita la campagna di Dadaab, voi avete ancora letto di Dadaab sui giornali? Voi pensate che a Dadaab la gente ha cominciato ad andare via, è tornata a casa in Somalia, è stata accompagnata nel loro campicello, gli hanno dato il grano da seminare per il prossimo? No! Sono là, come erano là il giugno dell'anno scorso. Sì, io volevo tornare ad Dadaab, quasi che ci torno. Un anno dopo, è esattamente, invece di 500.000 saranno 600.000, perché è passato un altro anno e altra gente si è unita, continuamente arriva dalla foresta, con i bambini in mano, quelli che sono sopravvissuti. Gli altri l'hanno buttati nei fossi. L'ho visto io, madri gettare i figli nei pozzi vuoti, perché non c'era più niente da fare. Quelli che muoiono per primi sono i piccoli, i vecchi, vengono lasciati dietro, come i branchi degli animali selvatici, no? Vengono lasciati dietro. Allora, saranno 600.000. Ma cosa è successo? Nulla. Le condizioni che hanno determinato, tremende, che hanno determinato Dadaab, sono le stesse di un anno fa. Adesso a primavera avranno di nuovo bisogno di soldi e tornerà lo scandalo Dadaab e il mondo continuerà a dirsi: accidenti, ma com'è possibile? È possibile, è possibile, perché per eliminare Dadaab, detto molto chiaramente, bisogna andare in Somalia, arrestare tutti quelli che hanno, come dire, ha ucciso i somali in questi 20 anni e metterlo sotto amministrazione controllata. Una volta c'era un istituto meraviglioso, a tempo della Società delle Nazioni, si chiamava il Mandato, no? C'erano dei paesi che non riuscivano ad amministrarsi da soli, perché erano finiti nel turbine delle guerre civili, eccetera, eccetera. Allora la Società delle Nazioni, che funzionava, ahimè, meglio delle Nazioni Unite, anche se poi è scomparsa nel vortice, nel gorgo della Seconda Guerra Mondiale, incaricava dei funzionari internazionali di prendere il controllo dell'economia, della sicurezza di quei paesi, naturalmente con delle forze militari che garantivano a questa gente il diritto di... Ma non gli etiopici, perché gli etiopici non combinano niente, cioè è un mandato internazionale. Allora, se non elimini gli assassini della Somalia, se non li arresti, se non li processi, Dadaab sarà lì per gli altri 20 anni, per altri 30 anni, perché mai nessuno riuscirà a tornare indietro nella sua condizione originale. Boh, vi ho già tediato abbastanza, che ora abbiamo fatto?
Grazie, 10:15.
Eh beh, insomma, è tardi.
Grazie.
La vostra pazienza è infinita.
Beh, no, è che sono infinite le cose che vorremmo ancora sentire da lei. Il pubblico vuole intervenire?
Io ho una piccola domanda. Poi. Intanto è appassionante la memoria umana che lei ha percorso, che è un po' già gustato, e quindi la ringrazio per questo racconto. E poi vorrei chiederle una cosa: nei suoi viaggi lei ha mai toccato Ruanda?
Altro che. Ruanda è la vicenda che ha cambiato la mia vita. Nel Ruanda nell'apocalisse ruandese i giornalisti hanno una gravissima responsabilità, non solo i giornalisti, per carità, la responsabilità maggiore forse sono delle Nazioni Unite, delle cancellerie. I giornalisti hanno una gravissima, e io mi metto in questa categoria, gravissima responsabilità di non aver capito che cosa stava succedendo. Non ha capito che non era la solita guerra tribale africana, ma era qualcosa di molto peggio. Era un genocidio praticato sistematicamente, seppur con mezzi, come posso dire, artigianali, primitivi. Credo siamo morte 800.000 persone in Ruanda. E nessuna, forse quasi nessuna di queste persone è stata uccisa con strumenti, diciamo, moderni, cioè fucili, mitragliatrici, bombe. È stato ucciso con un macete. Il genocidio ruandese è stato condotto, realizzato, portato a termine da persone comuni, normali, non da bande di massacratori professionisti, ma da persone. Il grande interrogativo è quello: perché? Come è stato possibile questo? perché uno che, come dire, faceva l'impiegato piuttosto che il maestro, un certo giorno, quando una radio gli ha detto: guarda che stanno arrivando i tuzzi, vogliono farci fuori, voi Hutu dovete ammazzare tutti i tuzzi che avete sotto mano, e questo è uscito di casa, è andato nel pianerottolo davanti a casa sua o nella capanna che era accanto alla sua, e ha ammazzato uno con cui conviveva da 10, 20, 30, 40 anni, che era amico suo, con cui giocavano a carte, non so, con cui avevano scambiato chiacchiere, eccetera. Allora, di tutto questo, noi che ci occupavamo d'Africa, ma anche persone molto più prestigiose, molto più brave di me, non si sono accorti, hanno pensato che fosse la solita storia africana, va bene, titolo a due colonne a pagina 27, e intanto c'erano stati 800.000 morti. Cioè, quando siamo arrivati in Ruanda, Gali, sulle colline meravigliose di questo piccolo paese, e tutto era già stato fatto. Una delle impressioni più terribili della mia vita, lo ripeto sempre, che ha cambiato la mia vita, che ha cambiato il mio modo di raccontare le cose, insomma, è il fiume di Kigali, che si chiama Kagera, che è un affluente del Nilo, in cui questi cadaveri mutilati, gonfi, passavano come oggetti qualsiasi, ed erano gli effetti di questo genocidio, di questo massacro. Il Ruanda è stato un grande, come dire, vuoto dell'informazione, è stata una grande dimostrazione dell'inefficienza delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite avevano un contingente di caschi blu in Ruanda che doveva, come dire, come si dice oggi, monitorare quello che stava succedendo. Il segretario delle Nazioni Unite dell'epoca era un africano, Kofi Annan. Chi più di lui avrebbe dovuto avere sensibilità, attenzione e, come dire, capacità di cogliere quello che stava succedendo? Invece nessuno se ne è accorto. E quando il genocidio era stato compiuto in questo modo, ripeto, artigianale, manuale, era troppo tardi, non c'era più nulla da fare. In questo senso l'informazione ha dimostrato di non essere all'altezza del suo compito, che è quello di capire, di prevedere, di denunciare, di annunciare, di, come dire, tenere a testa l'attenzione. Cioè, io sono arrivato in Ruanda, come peraltro gli inviati di giornali assai più prestigiosi e più grandi del mio, americani piuttosto che inglesi o francesi, quando le truppe, quando i ribelli tuzzi hanno poi riconquistato la città e hanno scavato le fosse comuni, hanno mostrato tutto quello che era avvenuto, ma forse avrebbero dovuto essere là ben prima, insomma. Poi ci sono stati anche dei maneggi su cui sono stati scritti libri, enciclopedie. La Francia ha svolto un ruolo assai sinistro in questa vicenda. La Francia era alleata degli Hutu, parlano francese, l'America era insieme ai tuzzi, è stata un'operazione di trasferimento del controllo postcoloniale dalla Francia, potenza debole, ormai decadente, agli Stati Uniti, che invece avevano scoperto che l'Africa era un posto interessante. I tuzzi hanno utilizzato nella loro avanzata fotografie che gli americani hanno fornito con i loro satelliti per sapere dove erano le truppe degli Hutu e poi le truppe dell'alleato degli Hutu che era il dittatore zairese Mobutu. Insomma, una storia in cui ci sono molte vergogne. Tra queste vergogne ci metto anche l'incapacità mia e di altri di non capire quello che era successo. Ripeto, il Ruanda è per molti aspetti una data capitale del Novecento. C'è stata una lunga polemica sull'utilizzo della parola olocausto, genocidio a proposito del Ruanda. C'è chi sostiene, insomma, come dire, gli ebrei sostengono che l'olocausto è qualcosa di unico. Nessun'altra vicenda può essere paragonata allo spessore, all'ampiezza, alla metodicità, alla pianificazione di quello che è successo nella seconda guerra mondiale in Germania e in Europa. Altri invece sostengono che non è così. Cioè, anche su una popolazione di 5 milioni di abitanti, 800.000 morti è il segno di una volontà precisa di eliminazione, di sterminio. E in questo senso c'è la possibilità di usare. Genocidio è una parola complicata, che ha una storia anche, come dire, morfologica complessa, è stata inventata da un ebreo polacco che aveva vissuto sulla sua pelle quello che era stato il genocidio degli ebrei e che nel 1946, quando negli Stati Uniti c'era il dibattito, cioè, era in corso i lavori per creare le Nazioni Unite, andò personalmente a tirare per la giacca tutti i potenti della terra dicendo: guardate che è successa una cosa tremenda, deve essere inserita nelle carte delle Nazioni Unite la parola genocidio come dire un reato specifico, una manifestazione dell'orrore che ha una sua come dire, specificità diversa dall'altra. Allora, l'uso di questa parola è sempre complicato, complesso, delicato, ci sono dei requisiti che sono considerati, come dire, necessari, la volontà precisa di eliminazione di una categoria intera, non di singoli individui in quanto parte di qualche cosa o colpevoli di qualche cosa, ma di una categoria umana legata a una religione, a un'ideologia, a un gruppo etnico, eccetera. Allora, le Nazioni Unite usano molte cautele a usare la parola genocidio. Per esempio, il Darfur, c'è stato un dibattito tremendo se definire quello che succedeva in Darfur un genocidio, e alla fine è passata l'idea di non definirla genocidio, perché mancavano certi elementi. Il Rwanda è stato il genocidio, come dire, artigianale, che è ancora più tremendo, perché mette ogni assassino di fronte alla sua vittima, o se volete le camere a gas, è qualcosa di industriale, uso una parola tremenda, asettico, il macete è tu ed io ti ammazzo e so chi sei, ti vedo, ti parlo, te lo dico, ti vengo incontro con l'arma che ti uccide. Questo per 800.000 persone. Prego, prego. Guardi, io non mi sono mai occupato, come dire, direttamente di Israele, e quindi quello che le dico manca di un elemento fondamentale nella mia, come dire, modo di come dire, avvicinarmi alle cose, l'esperienza diretta. Quindi glielo dico, come dire, non può essere l'esperienza di chiunque si occupa di queste cose da vedere. Israele, i rapporti tra Israele e i suoi vicini sono l'esempio perfetto della tragedia classica. L'esempio perfetto della tragedia classica. La tragedia, secondo gli schemi dell'antica Grecia, è il confronto non tra un torto e una ragione, ma tra due ragioni. Allora, le due ragioni sono il diritto che gli israeliani rivendicano di sopravvivere, di esistere in quel pezzo di terra, e il diritto che i palestinesi rivendicano di appartenenza dello stesso tratto di terra. È la tragedia classica. Come tutte le tragedie, come dire, le tragedie greche si risolvevano con l'intervento della divinità che veniva a ristabilire l'ordine e la giustizia. Questo non è possibile nella storia, ahimè. Lei parla di bombardamenti. Guardi, io sono stato sotto un bombardamento aereo. È un'esperienza che in Occidente soltanto una generazione, che ormai è una generazione che non è la mia, ma quella dei miei genitori, per esempio mia madre, ricorda i bombardamenti di Torino sotto la Seconda Guerra Mondiale, quando l'aviazione britannica bombardava la città. Quindi la generazione dei miei genitori è l'ultima generazione europea che è vissuta, che ha vissuto l'esperienza tremenda del bombardamento aereo. E poi chi come me ha avuto la sventura di stare ad Aleppo o stare in qualche altro posto dove questa forma di quello è stata esercitata. Ma vi assicuro che il bombardamento aereo è la cosa più terribile che uno possa vivere. Forse voi avete letto qualche libro sulla Prima Guerra Mondiale, i fanti, Poilune, le trincee, sotto il cannoneggiamento delle artiglierie, che erano migliaia di cannoni che contemporaneamente tiravano dall'altra parte. Ecco, è la stessa esperienza. Il senso di non essere nulla, che c'è una forza meccanica che è 100 milioni di volte più forte di te, che ti può schiacciare, ridurre a niente. Allora, dico questo perché Israele, cioè Israele no, ma insomma, le guerre del Medio Oriente sono state spesso condotte con l'aviazione, i raid su Gaza spesso vengono fatti dagli aerei israeliani. Allora, posso capire cosa vuol dire vivere sotto questa angoscia, in questa angoscia. Lei mi chiede un giudizio, diciamo, di torto e di ragione.
No,
boh, io credo, sono molto, molto pessimista. Secondo me, spesso vengono enfatizzate all'interno della tragedia del rapporto tra Israele e i suoi vicini degli elementi di ottimismo, no? Ci sono in Israele dei movimenti pacifisti, ci sono nei paesi arabi dei movimenti che chiedono di, come dire, di uscire da questo imbuto in cui c'è soltanto guerra, 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 accordi che poi falliscono, che non vengono portati a terra. Io appartengo a un'altra scuola di pensiero, che in entrambi i campi, le forze prevalenti, anche a livello di opinione pubblica, sono delle forze negative. Cioè la maggior parte degli arabi che vivono attorno a Israele, ma anche degli altri paesi arabi della regione, hanno come progetto quello di ricacciare gli israeliani in mare e cancellare Israele dalla faccia della terra. La maggior parte degli israeliani votano Netanyahu, non è che votano Peace Now, votano Netanyahu, hanno come progetto quello di sottomettere i paesi vicini e trasformarli in una sorta di giganteschi Bantustan in cui traggono forze, diciamo, di lavoro per alimentare l'economia israeliana. Bisogna essere realisti, è inutile stare a concionare sul fatto che in Medio Oriente ci sono delle volontà di pace forti, energiche, che possono guidare i governi dei rispettivi paesi che si trovano in questa regione verso un futuro che è diverso da quello di tirarsi delle bombe con i razzi da una parte e di rispondere con i raid aerei dall'altra. Non è così. Non è così. Possiamo fare un lungo discorso storico sul perché siano prevalenti queste forze. Possiamo farlo, se vuole. Però il dato di fatto, su cui secondo me forse bisogna costruire una politica, come dire, possibile, è quello che all'interno dei due campi i progetti, magari negati, magari non espliciti, sono questi: cancellare la macchia di Israele, l'umiliazione dello Stato di Israele dalla carta geografica del Medio Oriente, che questa è l'idea prevalente nei paesi, nei media arabi. Se lei guarda le televisioni dei paesi arabi, non trova mica il moderato che dice, vabbè, insomma, dobbiamo coesistere, gli ebrei stanno lì da 5 milioni di anni, come ci stiamo noi, insomma, vivevamo benissimo, prima che gli inglesi, i colonialisti, eccetera, eccetera. Ma non è così. Se lei guarda le televisioni arabe, c'è un inno continuo al riscatto, al fatto di cancellare quella vergogna del 48, quando questo piccolo popolo di immigrati sconfisse 10 eserciti di paesi, dei paesi arabi vicini, li cacciò fuori a pedate dalla Palestina. E tra gli israeliani, Sharon, Netanyahu, Begin, questi sono gli elementi, come dire, per capire quali sono gli umori, che sono l'orgoglio di aver vinto tutte le guerre, insomma, più o meno, sì, di aver vinto tutte le guerre, di aver sempre, di essere, come dire, nell'identità israeliana, il fatto di essere il pezzo dell'Occidente in mezzo a un mondo di medievale, di fanatici e di tagliagole, è un elemento fondamentale della loro identità. È un elemento fondamentale della loro identità. Netanyahu sta, come dire, allargando, radicando quest'idea della società israeliana, ma lo fa perché c'è un ambiente fertile, non perché, come dire, avviene attraverso la forza, attraverso lì. E così è. Israele è una colonia, si sente orgogliosamente una colonia dell'Occidente all'interno di un mare arabo ostile, e con cui le relazioni sono o l'accettazione delle loro regole del gioco, oppure la guerra. È triste, ma è così.
Carlo, prego. Ma è così, è così, è così. Chiavi. Forza lavoro, oppure continua a espandersi verso sud, per esempio in Nigeria, si fermano in una fascia salaria, un attimo continua a espandersi.
Guarda, io sono convinto che come dire, la vicenda fondamentale di questi anni sia lo scontro militare, la guerra tra il radicalismo islamico e l'Occidente. Attenzione, non ho detto tra il radicalismo, tra l'Islam e il cristianesimo, ho detto tra l'Islam e l'Occidente, nel senso che il radicalismo islamico è diventato la unica controforza al modello della società occidentale. Se lei gira nei paesi arabi oggi, non da nessuna parte trova più come, diciamo, riferimento in alcun modo gli Stati Uniti e l'Occidente. Ma neanche a livello, come posso dire, la CNN, no? È stata negli anni 90, la CNN era ovunque. Quando uno parla dell'Occidente va alla CNN. Oggi la CNN non è zero, in questi paesi non la considera nessuno, è Al Jazeera. Al Jazeera è la manifestazione della nuova volontà di potenza dell'Islam nei confronti dell'Occidente. Lo scontro militare tra il radicalismo islamico e l'Occidente è il vero cuore della storia di questi anni ed è una guerra che è già grande come... Beh, l'Africa è una delle frontiere di questa guerra. Se lei traccia una linea che va, diciamo, dalla Mauritania, dall'Oceano Atlantico, poi segue tutto il Sahel, ma con delle penetrazioni più in basso, lei citava la Nigeria, dei Boko Haram. Boko Haram è una manifestazione di radicalismo legato ad Al-Qaeda, in una zona estremamente sensibile già dell'Africa lì. Poi scende lungo il Mali, il nord del Mali, ricordavo prima, è nelle mani di Al-Qaeda. Gli emiri di Al-Qaeda controllano città come Tombouctou, Mopti, Gao, un territorio che è grande come la Francia e il Belgio messo assieme. È vero, è deserto, ma il deserto è popolato, è vivo, ci passano dei traffici straordinari. Armi, droga, esseri umani. E Al-Qaeda trae dal controllo di queste rotte del traffico la maggior parte dei suoi emolumenti. È ricca, Al-Qaeda è milionaria. La via della droga dal Sud America all'Europa passa attraverso il Sahel. I narcotrafficanti portano la droga in Guinea, o in Mauritania, poi dei mercanti, passeur locali, attraversano le piste del Sahara e la portano verso la Libia, dalla Libia viene in Europa. Queste piste sono sotto controllo degli emiri di Al-Qaeda, che prendono una tassa sul passaggio. Questa zona del mondo è desertica, è vero, ma è esattamente al centro di un anfiteatro in cui c'è il gas e il petrolio algerino, l'uranio nigeriano, il passaggio di quelli che noi chiamiamo clandestini dall'Africa nera verso l'Europa, che sono un'arma gigantesca che può essere scagliata contro l'Occidente in qualsiasi momento, può essere un rubinetto che può essere aperto e chiuso a seconda dei loro progetti. Poi scendendo giù c'è il Niger, nord del Niger è non come il Mali, che è territorialmente controllato da Al-Qaeda, ma è sotto la zona di influenza al-qaedista, e poi scendendo giù, fino alla Somalia. Allora, l'Africa è tagliata a metà da questa frontiera di guerra. E ricordava molto giustamente che c'è ormai un esercito internazionale jihadista che si muove nei vari scacchieri, a seconda va dalla Cecenia alla Somalia, dalla Somalia al Mali, che ha combattuto in Bosnia contro i serbi. L'esordio della legione internazionale jihadista è stato in Bosnia. Allora, Al-Qaeda ha una straordinaria capacità, che non è certamente, prima di tutto di mutare, di cambiare. Dell'Al-Qaeda originaria, quella fondata da Bin Laden molti anni fa in Afghanistan, eccetera, non c'è più nulla. Si è adattata alle situazioni, si è modificata a seconda del mutare dei luoghi e dei teatri di azione, si è radicata all'interno di realtà completamente diverse da quelle in cui ha agito inizialmente. Guardate, nel Sahel Al-Qaeda è composta da non più di 2.000 persone, un territorio gigantesco. Gli uomini di Al-Qaeda spesso venivano da altre zone del mondo, erano algerini, vecchio GIA che aveva fatto la guerra civile in Algeria. Sono entrati nel mondo delicatissimo, complicato del Sahara e sono diventati degli attori di quel mondo, con dei modi assai curiosi. Per esempio sposando, loro che possono avere più mogli, donne delle tribù Tuareg che controllano il Sahara, diventando parte della storia di quel paese, dell'economia di quei paesi, portando denaro, laddove i governi nelle mani dei neri della parte sud di questi paesi hanno mai fatto nulla contro i nomadi arabi e musulmani del nord. Allora, 2000 persone in un teatro gigantesco sono riusciti a impadronirsi di un territorio immenso, utilizzando per esempio la rivoluzione libica, la vicenda del nord del Mali è nata dal fatto che Tuareg, maliani e nigeriani, che erano stati arruolati da Gheddafi nel suo esercito e che da decenni erano diventati ufficiali, la parte più efficace dell'esercito di Gheddafi, Gheddafi non si fidava dei libici perché sapeva che prima o poi gli avrebbero fatto la pelle, allora arruolava gente nell'Africa Nera, o tra i quali che sono combattenti notevoli. Questi sono rimasti senza padrone e senza guerra. Allora hanno preso le loro armi e i soldi enormi, moltissimi che avevano preso da Gheddafi, hanno attraversato la frontiera, sono tornati nel Mali, hanno cacciato l'esercito maliano, l'hanno cacciato e si sono impadroniti delle loro terre ancestrali, terre Tuareg, tutta la parte, metà del paese. E sono lì dalla primavera scorsa, da giugno. Nessuno l'ha cacciati via. Adesso stanno montando un'operazione con contingenti di vari paesi della zona per cercare, ma io dovevo partire 20 giorni fa perché davano per certo l'inizio dell'offensiva, la riconquista, stanno sempre fermi allo stesso posto, come non fanno mai questa operazione, perché gli altri sono più armati, più guerriti, più forti di loro. Questo è Al-Qaeda. Notate bene, questa storia non è sui giornali. Cioè sono l'unico che è andato travestito nel nord del Mali a vedere cosa succedeva. Ma non lo dico perché sono più furbo degli altri, semplicemente perché mi incuriosiscono queste vicende, perché, ripeto, credo che il confronto tra l'islamismo radicale, che non è solo Al-Qaeda, attenzione, Al-Qaeda è una componente di questo mondo, cioè il salafitismo, che ad esempio... Allora, i salafiti sono, diciamo, quella parte dell'Islam radicale che sostiene la necessità di un ritorno integrale alle pratiche religiose, sociali, dell'inizio dell'Islam. Tanto è vero che riconoscono soltanto come pure solo i primi 200 anni della storia islamica, tutto il resto è eresia, eccetera, eccetera. Va bene, questo detto molto rapidamente. Il salafitismo è nato e si è sviluppato in Arabia Saudita. È un fenomeno legato al wahabitismo, a una certa professione islamica dell'Arabia Saudita. In Egitto i salafiti non esistevano. Non c'è nessun rapporto tra l'Islam praticato in Egitto e il salafitismo. Sono arrivati i salafiti, erano degli egiziani che sono andati a lavorare negli Emirati o in Arabia Saudita perché per denaro, perché in Egitto non c'è lavoro, hanno assorbito questa dottrina, hanno sposato delle donne dell'Arabia Saudita o degli Emirati, sono tornati in Egitto, si sono portati dietro questa. Alle ultime elezioni, tra la sorpresa generale degli stessi egiziani, che li consideravano un fenomeno marginale, hanno preso il 20% dei voti, stanno al governo coi fratelli musulmani, che sono invece questa lunga tradizione di Islam politico che è moderato, dice qualcuno, non lo so, lo dicono gli americani. Io diffido sempre di quello che dicono gli americani, perché generalmente succede sempre il contrario delle loro previsioni, quindi bisogna sempre seguire questo principio elementare. Allora, in pochissimo tempo questo fenomeno affascinato, contagiato, convinto il 20% degli egiziani. I Tuareg sono musulmani, ma più che ad Allah, sinceramente, io conosco molti Tuareg, conosco tutti i capi della rivoluzione, della ribellione Tuareg del 2007, amici miei, uso questa parola. I Tuareg credono più agli dei del deserto che ad Allah. Il vento, la sabbia, hanno una cosmologia straordinaria, un po' pagana. Allora, ci sono dei Tuareg che sono diventati salafiti. La massa di manovra dei combattenti con cui Al-Qaeda si è impadronito nel nord del Mali sono Tuareg salafiti, con le loro bandiere nere, con la scritta "non c'è altro Dio che Dio", che praticano a Timbuktu, a Gao, il taglio della mano ai ladri, applicano la Sharia nel modo più integrale e praticano il jihad. I Tuareg non sono mai stati fondamentalisti nella religione, credevano nelle loro divinità, nella loro storia, nella loro identità, nella cultura. La cultura Tuareg è gigantesca, hanno una scrittura, una mitologia affascinante. I loro eroi erano i capi Tuareg che hanno condotto le grandi rivolte contro i francesi, contro gli occidentali all'inizio del secolo, 1905, quando ammazzarono Père de Foucault, misero in difficoltà gli italiani in Libia, cioè no, non nel 1905, successivamente, nel 1920, la grande rivolta attuale. Sono diventati salafiti. Se voi andate a Timbuktu, trovate i Tuareg salafiti con le bandiere nere, il coro, che applicano la Sharia, hanno impedito ai ragazzini di giocare a pallone. Per dirne una cosa che ha colpito enormemente i giornali occidentali, mi hanno chiesto un pezzo, dopo che indifferenti a tutto quello che stava capitando e alle tragedie della gente che viveva lì e che subiva ben altre angherie che quella di non giocare a pallone, tutti i giornali hanno chiesto un pezzo, non li lasciamo giocare i ragazzini a pallone. Questo, ahimè, è l'approccio che noi teniamo nei confronti di questi fenomeni. Questa è la capacità straordinaria. Ma perché? Ma l'ha detto lei, esiste in questa, nell'Africa intera, attenzione, non soltanto nell'Africa già musulmana, un enorme serbatoio di disperazione. È lo stesso modello somalo. Non c'hanno nient'altro, a chi possono affidarsi? Chi gli fa delle promesse ragionevoli? Ordine, non che non ci sia violenza nella società, distribuzione di cibo, una vita, come dire, è questo che li attrae. Questo che li attrae. Voi sapete, l'Islam ha cercato di conquistare l'Africa nel momento della sua grande espansione. Lo fermò il fatto che i cavalli, arrivati a un certo punto del continente, non potevano, morivano perché c'erano degli insetti, delle mosche che li uccidevano. E l'espansione delle cavallerie islamiche si fermò al nord della Nigeria e laddove il deserto arrivava ai grandi fiumi, il Niger, eccetera. Oggi questo problema non esiste più. Se voi seguite la costa dell'Africa orientale, vedete un popolare di moschee, il Kenya, la Tanzania, un popolare di moschee. È la pratica dell'assistenza, quella che una volta facevano i missionari. Andavano in posto alla gente a morire di fame e aiutavano la gente a non morire di fame. Adesso lo fanno le fondazioni islamiche, finanziate dai soldi dell'Arabia Saudita, del Qatar, eccetera, eccetera. Alla sera aprono Al Jazeera e guardano Al Jazeera invece di guardare la CNN. Sono cambiati i modelli. Noi non contiamo più nulla. L'Occidente è sparito dall'immaginario di questa gente. O se c'è rimasto, è rimasto come qualcosa di negativo.
Possiamo fermarci. Sì, sì, sì. Per concludere, ritorniamo all'origine, al mestiere dell'inviato. Ho trovato un pezzo defunto, che mi era piaciuto, è di un concorrente, è già defunto, Tiziano Terzani, che è stato inviato in Oriente. Sì. E dice ad un certo punto della sua vita: ma io pagavo anche il prezzo di questo strano mestiere di giornalista. Si è sempre là dove c'è un qualche dramma e non si può assistere per anni impunemente a rivoluzioni fallite, delitti irrisolti, speranze deluse, problemi senza soluzioni. Vietnam, Cambogia, Tiananmen, sempre cadaveri, gente che scappa, e lentamente la convinzione che niente serve a niente e che il momento della giustizia non arriverà mai. Due parole per concludere.
Non sono assolutamente d'accordo, mi permetto di non essere d'accordo con un grande inviato.
Fatto apposta.
Non è questo, cioè se questa fosse effettivamente lo scenario che uno incontra, non avrebbe senso fare questo mestiere. Cioè, come dire, quantomeno la speranza che tutto questo, come dire, si trasformi. Poi all'interno di tutte queste storie, l'ho detto prima, c'è l'enormità del male, ma c'è l'enormità del bene. Ci sono delle forze storiche in azione che stanno trasformando queste società. L'importante è riconoscerle per tali, non applicare sempre i nostri modelli. E questo forse che mi ha insegnato il fatto di essermi occupato sempre di posti che non sono il mio paese, che i nostri modelli delle volte non funzionano, non servono a niente, sono negativi. Cioè, ad accettare, come dire, la risposta degli altri ai problemi della storia e della vita, che possono essere altrettanto efficaci delle nostre, insomma. Se l'orizzonte fosse così negativo, pur nel moltiplicarsi delle tragedie a cui anch'io ho assistito, forse meno di quelle di Terzani, ma insomma non avrebbe senso andarle a raccontare, bisognerebbe rinchiudersi nel chiostro, aspettare tempi migliori, ma non è così. Cioè, forse i giornali non servono a niente, forse quella sforzo disperato di trasformare l'esperienza in coscienza non avrebbe senso, ma non credo assolutamente che questo sia vero.
Ci fa piacere. Grazie. Grazie mille. Grazie.
Grazie a lei.
Non siete stati...